Di Pietro, Rotolo, Di Roma, Di Pierro, Parisi, non c'è, Cifone, Gesualdo, c'è Gesualdo, Bove, Tinella, Quarato, Capalbo, non mi sembra che ci siano, Granata, Teutonico, Mellone, Scalera, Buonpane, Lattaruro non è più venuto, Casamassima, Contento, Tagariello, avviso i 18 presenti e 3 assenti.
18 presenti, 3 assenti, la seduta può continuare. Allora, adesso ci sono le comunicazioni del Presidente a seguito del Consiglio Comunale svoltosi il 21 luglio 2005. Allora, durante la seduta consigliare del 21 luglio 2005. Dicevo, durante la seduta consigliare del 21 luglio 2005, dopo l'appello e prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, i consiglieri di minoranza hanno deciso di abbandonare la seduta e hanno contestualmente chiesto al Presidente la verifica del numero legale. Fatto l'appello, furono riscontrati 10 consiglieri presenti, sindaco compreso, su 20 consiglieri assegnati oltre il sindaco. Il sottoscritto, sulla scorta dell'interpretazione dell'articolo 47 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio e del conforme parere del segretario, ritenne che il quorum strutturale fosse stato comunque rispettato e pertanto dette corso alla seduta stessa. L'interpretazione del sottoscritto fu sostanziata da un percorso logico interpretativo. All'articolo 38 del secondo comma del testo unico 267 del 2000 rimette al regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio la individuazione del quorum numero legale per la validità della seduta, limitandosi a stabilire ad un terzo dei consiglieri assegnati dalla legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco. Il numero minimo in nessun caso derogabile in sede regolamentare. L'articolo 47 primo comma, che regolamenta il funzionamento del Consiglio Comunale, individua il quorum strutturale per rendere valida l'adunanza consigliare di prima convocazione in 10 componenti, la metà del numero dei componenti assegnati senza computare a tal fine il sindaco. Non vi è però certezza nel ritenere che una volta stabilito in 10 il quorum strutturale di cui ho testé detto, il sindaco che riveste la duplice veste di capo dell'amministrazione e di componente del Consiglio Comunale non possa essere ricompreso nel numero dei presenti al fine del calcolo del numero legale. Sulla base di tale interpretazione mi sono determinato a dare prosecuzione alla seduta consigliare del 21 luglio 2005 con la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Successivamente, anche sulla scorta di una nota del segretario generale e poiché in effetti la norma regolamentare sopra richiamata può essere diversamente interpretata, il Presidente, al fine di evitare alla radice potenziali contenziosi su una materia estremamente delicata quale quella della validità della seduta e di conseguenza degli atti di tale seduta trattati, ha prudenzialmente deciso di riconvocare il Consiglio Comunale per il 26 luglio 2005 con l'ordine del giorno la revoca delle deliberazioni assunte nel corso della seduta del 21 luglio e la contestuale riproposizione al Consiglio dei medesimi argomenti. Questo per quanto riguarda le premesse, facendo un po' la cronistoria di quello che è successo. La convocazione della seduta per il 26 luglio 2005 è stata contestata dalla minoranza con nota a firma dei consiglieri signore Bompane Rocco più gli altri consiglieri, inviata anche a Sua Eccellenza il Prefetto. Il primo motivo di doglianza contenuto nella nota della minoranza riguarda la dicitura sentita ai capigruppi consigliari, riportate nelle premesse della convocazione protocollata col numero 11.108 del 22/7/2005. A tal proposito va detto che con verbale della conferenza dei capigruppi dell'11 gennaio 2005 venne unanimemente deciso che le sedute del Consiglio Comunale potranno essere eventualmente fissate ogni martedì e giovedì non festivo dell'anno 2005, nonché il 30 di ogni mese. Poiché la convocazione contestata era fissata per il 26 di luglio 2005, martedì appunto, nel rispetto quindi delle decisioni assunte dalla conferenza dei capigruppo, ben poteva il Presidente inserire la dicitura sentiti i capigruppi, senza incorrere in nessun falso ideologico. Il secondo motivo di doglianza riguarda l'argomento iscritto al secondo punto all'ordine del giorno della seduta del 26 luglio 2005, ad oggetto revoca delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 21/7/2005. Orbene, non è interesse del sottoscritto disquisire sui concetti di revoca o di annullamento, stante il medesimo effetto che viene comunque conseguito, che è quello della eradicazione degli atti della contestata seduta del 21 luglio 2005. Pertanto, peraltro, nello spirito della più ampia correttezza istituzionale, oltre che del pubblico interesse, che è l'unico che sta a cuore al sottoscritto, con una nota protocollata al numero 11.205 del 25 luglio 2005, ha provveduto ad annullare la convocazione del 26 luglio 2005. Inoltre, nell'ulteriore convocazione fissata per la giornata odierna, 8 agosto 2005, l'argomento contestato nella nota in oggetto non viene più riproposto, nel senso che non viene più sottoposto al Consiglio la revoca degli atti della seduta del 21 luglio, ma l'intera questione viene rimessa perciò alle presenti mie comunicazioni. Premesso quanto detto, comunico ad ogni effetto di legge che la seduta consigliare del 21 luglio 2005, dopo l'allontanamento dell'Aula dei consiglieri di minoranza, è andata deserta per mancanza di numero legale, essendo risultati presenti in Consiglio soltanto numero 10 consiglieri, il Sindaco compreso. Ne consegue che la prosecuzione della seduta del 21 luglio, dopo la constatazione del mancato raggiungimento del quorum funzionale, è viziata da radicale nullità e gli eventuali atti assunti dal Consiglio sono da considerarsi giuridicamente inesistenti. Queste sono le mie comunicazioni, che vanno inserite ovviamente agli atti di questo Consiglio. Fatte queste mie comunicazioni, chiedo al Sindaco se lui ha delle comunicazioni da fare, perché a questo punto diventa il secondo punto all'ordine del giorno.
Non ho comunicazioni.
Non ci sono comunicazioni dal Sindaco. Allora, terzo punto.
Chiedo scusa, posso intervenire sulle vostre comunicazioni?
No, sulle mie comunicazioni non si apre il dibattito, è una comunicazione che...
No, non è un dibattito,
faccio al Consiglio e che...
Una brevissima riflessione.
Ma non è possibile fare le riflessioni. Terzo punto all'ordine del giorno, legge regionale 56 dell'80, piano di lottizzazione di iniziativa privata in zona B1B del vigente PDF, area ex olificio riforma fondiaria, proposto dai signori Semeraro Luigi, Mola Antonio, Ancona Paolo, Chiefa Francesco, Caforio Giovanni, Fedele Elena e Fedele Calmira. Si chiede l'adozione al Consiglio Comunale di quest'atto. E il Sindaco, se intende relazionale, ne ha facoltà.
Chiedo all'architetto Caramia di levarsi un alimento.
Salutiamo l'architetto Caramia che è venuto per dare un contributo tecnico al piano di lottizzazione. Prego, architetto.
Buongiorno.
A proposito dico che non si è aperta nessuna discussione. E facciamo fare la relazione e poi fai gli interventi. Facciamo fare la
relazione. No, non devo fare l'intervento. Io volevo sapere se prima ancora del parere tecnico, no? Perché lo abbiamo anche agli atti il parere di Caramia, quindi credo che dirà più o meno le stesse cose. Se c'è l'assessore a ramo o chi per lui che relaziona in merito.
Un attimo, adesso un attimo, adesso il segreto. Un attimo solo. Allora, se questo può aiutare, un attimo solo, sindaco, un attimo solo. Se questo può aiutare nella relazione che deve fare il tecnico comunale, che ben venga. Altrimenti facciamo fare intervento al tecnico comunale e poi puoi fare le domande più opportune.
Allora, avevo posto soltanto una domanda semplice, lineare, credo corretta, cioè prima ancora di sentire il parere tecnico, se c'è o l'assessore Arrano o chi per lui, che relazione in merito all'argomento, e poi sentiamo rispetto alla relazione che viene presentata dall'assessore Arrano o da chi lo sostituisce anche il parere tecnico. Okay. Non volete fare così? Sentiamo il tecnico, è ovvio che dobbiamo sentire il tecnico.
Sentiamo il tecnico comunale e poi i consiglieri o l'assessore e il sindaco potranno intervenire.
Presidente, allora il sindaco e l'assessore Arrano, Gesualdo, dà per letta la proposta di delibera come relazione al punto all'ordine del giorno.
Okay. Prego.
Buongiorno a tutti. Prego. Posso parlare? In data 30 aprile 2004, mi allaccio un attimo alla proposta di delibera del Consiglio Comunale. In data 30 aprile 2004, protocollo 6746, i signori Semeraro Luigi, Mola Antonio, Ancona Paolo, Chieva Francesco, Caforio Giovanni, Fedele Elena e Fedele Carmela, in qualità di proprietari del terreno ricadente nella zona B1P del programma di fabbricazione del Comune di Palagiano, catastalmente distinto al foglio 11, particella 1922, hanno richiesto l'approvazione del piano di lottizzazione dell'area dell'ex oleificio Riforma Fondiaria, sita presso via Macello e via Trilussa, a firma del progettista ingegner Gabriele Passeretti da Palagiano. Il piano di lottizzazione è costituito da tutti gli elaborati in diritto dettati dalla legge 56 dell'80. Il lotto ricade in zona B1B del vigente programma di fabbricazione e, atteso che la normativa da PDF della variata PDF della zona B1B prevede che per lotti superiori a 2500 metri quadrati, qui si parla di una superficie totale di 6462 metri quadrati, è indispensabile la redazione di un piano di lottizzazione convenzionata. Il progetto è stato regolarmente istruito da parte del settore tecnico comunale, previo ai vari passaggi in commissione edilizia e in commissione poi specifica politiche del territorio. Dalla relazione tecnica del progettista, l'ingegner Passeretti, rileviamo che l'iniziativa è relativa all'area che risulta essere completamente pianeggiante, di una superficie, ripeto, di 6.462 metri quadrati. Sulla stessa, completamente recintata, insistono degli immobili abbastanza fatiscenti, destinati anticamente ad oleificio, relativi accessori della riforma fondiaria, e gli stessi saranno demoliti totalmente. L'iniziativa si integra con le previsioni di pianificazione urbanistica, soprattutto dando un notevole impulso al recupero urbano del contesto che lo circonda e soprattutto al completamento urbanistico della zona. Infatti il progetto di piano di lottizzazione contempla la cessione di aree da destinare a servizi e spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, a verde pubblico, parcheggi e viabilità. Per quanto riguarda l'istruttoria dell'intera pratica, vi ripeto curata dall'ufficio, l'area è situata in zona B1B del vigente PDF. L'area è superiore ai 2500 metri quadri e pertanto necessita del piano di lottizzazione. Il volume massimo edificabile, avendo a disposizione un indice di fabbricabilità fondiaria di 2,46, dovrebbe risultare di 15.896,52. Analizzati gli standard del DM 1444 del 68, individuati in 18 metri quadri per abitante, si prevede un insediamento di 158 abitanti. Pertanto, la dotazione del verde 9 metri quadri per abitante, 9 metri quadri per 158 abitanti, abbiamo 1422 metri quadrati. Il piano di lottizzazione provvede 1115,45, dove si chiede la monetizzazione di 306,55 metri quadri. Istruzione 4,5 da standard per 158, sono 711 metri quadrati, tutti da monetizzare. Area di interesse comune 2 metri quadri da standard per 158 abitanti, 316, in progetto 437,55 metri quadrati. Parcheggi pubblici 2,5 metri quadri per 158, sono 395 metri quadrati, in progetto 396,25 metri quadri. Pertanto, a fronte dei metri cubi derivati dall'indice di fabbricabilità fondiaria, dei metri cubi in progetto, della superficie fondiaria, abbiamo un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 4,89. I parametri della zona quindi sono coperti rispetto agli standard rispetto al progetto. Si chiede ovviamente la monetizzazione di alcune superfici che vengono ovviamente rispettate. Per quanto riguarda le previsioni di progetto, c'è nell'intendimento della committenza il recupero di tutte le aree dismesse, con la realizzazione di previa demolizione dei fabbricati esistenti, la realizzazione di lotti da destinare ad edilizia residenziale e in parte commerciale. I lotti destinati alla residenza prevedono abitazioni ai piani superiori, parcheggi pertinenziali al piano terra con la possibilità di interrato destinato per deposito, mentre l'area per il commercio prevede negozi nei piani terra, direzionali e uffici nei piani superiori. Quest'ultima parte potrà anche essere utilizzata per la residenza. Creazione di un asse centrale che dovrebbe servire a decongestionare la parallela attigua, che poi si chiama via Macello, la realizzazione di spazi da destinare a verde attrezzate, la realizzazione delle urbanizzazioni, l'arredo urbano per le aree interessate dall'intero intervento. Sì, penso basti così.
Grazie architetto.
Il sindaco.
No, potete spegnere i telefoni per piacere. Sindaco, avevi chiesto la parola, vero?
Sì, solo per inserire alcuni emendamenti all'interno dello schema di convenzione, no? Allora, nello schema di convenzione, nell'articolo 4, non so se ci avete gli atti, lo schema di convenzione non ce l'avete. In ogni caso, l'articolo 4, cessione e monetizzazione aree per urbanizzazione secondaria, si dice: il lottizzante, sempre in relazione al disposto del paragrafo 1 e 5 comma della legge 6867 numero 765, dovendo soddisfare lo standard legislativo di 15,5 metri quadri su abitante, si impegna a monetizzare la restante superficie di metri quadri 896 corrispondente a residuo 6,67 metri quadri per abitanti, dice a euro, è scritto in convenzione, 19,06, invece è da intendersi a euro 115 al metro quadro. Quindi all'articolo 4 della convenzione si propone il seguente emendamento. Dove è scritto 19,06 euro al metro quadro, deve scriversi euro 115 al metro quadro. Infine, prima dell'ultimo periodo, inserire la seguente frase, da corrispettivo della monetizzazione pari a euro 103.040 va dedotta la somma complessiva di euro 53.000 di cui alla voce 9 della, di cui alla voce 9 della tavola B, non D, della tavola B.
Di
come domodosso.
Questa diventa 48.50.
Quindi a pagina praticamente nella tavola D, nel piano di utilizzazione, dunque, nella previsione di spesa, al punto 9 è detto sistemazione aria verde e urbanizzazione secondaria piazzetta, riporta 48.000 euro, dovendoci inserire anche l'impianto di irrigazione. È stato proposto 53.000 euro. Per cui ripeto quest'altro passaggio. Da corrispettivo della monetizzazione pari a 103.040 euro va dedotta la somma complessiva di 53.000 euro di cui alla voce 9 della tavola D.
Da 48 a 53.
Spiegato che va integrata da 48 a 53 per effetto della maggiorazione prevista dai lavori, dalla previsione del sistema di irrigazione per le aree verde. Come avrete modo di vedere, io ritengo che sia il primo piano di utilizzazione qui a Paragiano che consente due cose, o meglio traccia un tratto di discontinuità con il passato rispetto a due questioni. La prima riguarda la presenza di aree verdi importanti, di dimensioni abbastanza consistenti, ancorché 300 metri, di 300 metri quadri venga richiesta la monetizzazione. Siamo in ogni caso in presenza di 1020 metri quadrati di verde attrezzato e di 437 metri quadrati di urbanizzazione secondaria che temporaneamente, scritto in convenzione, fino a quando l'amministrazione non deciderà di utilizzarla diversamente, sarà attrezzata anch'essa a piazza. Quindi, in sostanza, in questo piano di lottizzazione di circa 6.000 metri quadrati, se si tolgono poi le aree delle strade, dei parcheggi, eccetera, ci sono 1.500 metri di verde attrezzato. E questa ritengo che sia la prima novità. La seconda novità è che, a differenza del passato, la monetizzazione ha un costo diverso. Se voi pensate che piani di dotizzazione precedenti venivano monetizzati a 40.000 lire per quanto riguarda le aree di interesse comune, le aree di istruzione, eccetera, a 2,50 euro invece le aree verde. Noi invece stiamo accettando, proponendo una monetizzazione di 115 euro, non so quante volte in più. Ovviamente nel rispetto e nell'equità anche che l'amministrazione, al di là di chi la rappresenta al momento, deve avere dei cittadini, sarà mia cura inviare le precedenti piani di lottizzazione alla Corte dei Conti per una doverosa verifica degli atti approvati all'epoca in Consiglio Comunale. Io non ho altro da aggiungere ora, successivamente mi riservo di esprimere altri pareri.
Un attimo solo, se ci puoi dare la proposta così la... Il consigliere Scalera aveva chiesto la parola.
Sì.
Allora, signor segretario, Presidente del Consiglio, domandiamo formalmente l'inserimento dell'intervento che sto per fare nel corpo della delibera. Cioè io tutto, c'ho già la copia, sì, però dopo l'intervento la depositerò a nome dei gruppi di opposizione e agli altri. Signor Presidente del Consiglio, signor Sindaco, colleghi consiglieri, oggi siamo stati chiamati ad adottare un piano di lottizzazione di iniziativa privata. Riteniamo subito di poter dire che l'aver messo la proposta di delibera con relativo progetto di lottizzazione a disposizione dei consiglieri comunali soltanto ieri, 7 agosto 2005, si presenta poco corretto, perché si tratta di un piano di lottizzazione che interessa gli assetti urbanistici del Paese, specie se si tiene conto che il Comune è in possesso del progetto di lottizzazione, così come ha detto l'architetto e così come è dagli atti, sin dal 30 aprile 2004. Tra l'altro, non risulta che siano state messe in essere le procedure per rendere pubblica la proposta di lottizzazione, né siano stati acquisiti i pareri delle forze economiche, sociali ed ambientali del Paese. Sin dall'insediamento di questa amministrazione ho sempre sostenuto la validità del PDF e che attraverso lo stesso si potevano rilasciare in maniera legittima le concessioni edilizie per la costruzione di edifici destinati all'edilizia pubblica e privata. Ma non ho mai detto o sostenuto che le autorizzazioni a lottizzare o a costruire potevano essere date violando le norme del PDF vigente e relativo regolamento edilizio approvato con decreto regionale. Permettetemi ancora di ricordare che all'insediamento di questo Consiglio Comunale ebbi a dire che il ruolo di consigliere comunale l'avrei svolto con interventi costruttivi e di collaborazione per favorire la crescita del Paese, per salvaguardare gli interessi generali e diffusi di ogni singolo cittadino. Ruolo questo che spesso porta ad incomprensioni e viene considerato ostruzionistico, ma così non è. Coerentemente con la linea datami, non posso non dire all'esecutivo che oggi non possiamo legittimamente esaminare la proposta di lottizzazione di cui all'ordine del giorno per la presenza di circostanze allo stato impeditive. Il sindaco, nella relazione fatta sull'argomento il 21 luglio 2005, durante una seduta illegittimamente ritenuta valida, ha dichiarato: quindi, puntini puntini, risanerà e recupererà una zona del nostro paese che da anni è un ricettacolo di rifiuti, abbandono e una fatiscenza che mette anche a rischio, dal mio punto di vista, non solo la qualità della vita dei cittadini, ma anche può portare dei problemi igienico-sanitari, atteso che all'interno di quest'area da anni vi è un opificio con copertura di cemento amianto, con tutti i rischi che può comportare. Sono le parole del sindaco riportate nel verbale del 21 luglio 2005. Queste dichiarazioni rilasciate dal sindaco ha portato il gruppo di opposizione a fare la seguente interpellanza che vi leggo. Chiediamo al signor sindaco di far conoscere con ogni urgenza quanto segue. 1. Perché non è stato provveduto mai ad ordinare ai proprietari di procedere ai lavori di bonifica per eliminare il pericolo costante e subdolo che l'amianto comporta, atteso che nei dintorni di quell'area abitano molte persone. 2. Quali provvedimenti intende adottare il signor sindaco in ordine al problema da lui stesso denunciato? A detta interpellanza ad oggi non è pervenuta alcuna risposta scritta. Colleghi consiglieri, vi siete posti la seguente domanda? È possibile intervenire su aree interessate da anni dalla presenza di amianto? È possibile? Noi dell'opposizione questa domanda ce la siamo posta e dopo aver consultato la legge numero 471 del 25/10/1999 siamo arrivati alla conclusione che la lottizzazione dell'area non può essere presa in esame per eventuale utilizzazione prima che sulla stessa siano stati fatti i dovuti lavori di bonifica nel rispetto delle leggi vigenti. Consentitemi, non può il sindaco in maniera semplicistica dire autorizziamo la lottizzazione e tutto si sana, così come si legge nella sintesi delle dichiarazioni fatte il 21/7/2005. Detto da un sindaco è grave perché lo stesso conosce bene il contenuto della legge 471 del 25/10/99, nonché i criteri stabiliti nei disciplinari tecnici emanati dal Ministero della Sanità in attuazione della legge 27/3/1992 numero 257 e come procedere per bonificare ed eliminare nel nostro caso la presenza dell'amianto denunciato dal signor sindaco. È altresì grave perché aver denunciato la presenza dell'amianto nell'area in questione coinvolge direttamente il consigliere comunale in responsabilità che in materia appartengono al sindaco. Nel momento in cui il consigliere comunale incautamente accetta per legittima la proposta di adottare detto piano di lottizzazione che interessa un'area con presenza di cemento amianto ed esprime voto favorevole, a nostro parere ne assume tutte le responsabilità civili e penali che eventualmente il caso richiede. Il sindaco sa che vi sono precise regole da rispettare per bonificare la zona, regole che devono essere approvate dall'organo competente, specie in ordine alle procedure e ai criteri da mettere in essere per poter procedere alle opere di bonifica. Per i motivi in sintesi esposti, che evidenziano la impossibilità a poter procedere ad esaminare il piano di lottizzazione senza incorrere nel rischio di commettere un abuso in atto d'ufficio, con potenziali possibilità di commettere un'illeicità, noi del gruppo di opposizione chiediamo formalmente. Primo, il ritiro dell'argomento. Secondo, al sindaco di provvedere ad emettere i provvedimenti necessari perché con urgenza si provveda a fare le opere di bonifica per eliminare lo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità per la presenza di cemento amianto. Pur non essendo allo stato, spero necessario, perché siamo convinti che il signor sindaco provvederà al ritiro dell'argomento ed adoperarsi per l'eliminazione del cemento amianto, riteniamo ugualmente dire qualcosa sul progetto di lottizzazione per evitare anche che anche in seguito il Consiglio Comunale venga a trovarsi ad esaminare atti illegittimi. Diciamo questo perché dall'esame della documentazione sottoposta al vaglio del Consiglio Comunale viene subito fuori che nella sostanza si chiede di adottare un provvedimento che elude completamente il PDF, il regolamento edilizio e i suoi contenuti. Ci spieghiamo meglio. Il piano di lottizzazione interessa una zona agricola destinata ad ospitare un oleificio. Questa è la simbologia apposta sull'area di proprietà della riforma agraria. Successivamente l'intera area è passata di proprietà dei richiedenti l'adozione del piano di lottizzazione, i quali, non intendendo più mantenere l'oleificio, legittimamente hanno chiesto di lottizzare quell'area per costruire case per civile abitazione. questo nel diritto soggettivo dei proprietari. Però per far sì che il diritto da soggettivo diventi oggettivo, cioè un diritto legittimo, è necessario che si verificano determinate condizioni e prima fra tutte la legittimità a poter lottizzare quella superficie e farla passare da zona tipicizzata ad interessi diversi a zona idonea a poter intervenire con l'edilizia abitativa privata. A nostro modo di vedere, manca agli atti la documentazione necessaria per dare a noi la certezza per poter stabilire se esiste il diritto dei proprietari a poter domandare l'adozione del piano di lottizzazione. Infatti, l'ufficio tecnico comunale, che ha il dovere di stabilire se quell'area non facente parte delle aree destinate all'urbanizzazione è utilizzabile ai fini richiesti, cioè lottizzazione a scopo abitativo. L'ufficio tecnico comunale non ha presentato inoltre al Consiglio comunale nessuna relazione, così come voluto dalla legge, così come è tenuto a fare. Manca altresì la dichiarazione di fattibilità sulla lottizzazione richiesta. In mancanza di questi dati non possiamo che mantenerci nel rispetto assoluto a quanto disposto dal PDF e dal regolamento edilizio. Infatti, non risulta da nessuna parte del PDF la possibilità di utilizzare a scopo diverso da quello già da molti anni utilizzato, opificio, quell'area, né vi è cenno nello studio particolarizzato delle zone B, nel caso specifico sottozona B1B, che possa minimamente favorire l'utilizzo di quell'area ad altro scopo. Quell'area non fu tenuta dai redattori del PDF in considerazione per una futura utilizzazione ad uso diverso da quello esistente, fotografato ed approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 119 del 1973, e pertanto, in assenza di provvedimenti idonei e possibile, rimane ad uso esclusivo per ubicazione di opificio. Questo non vuol dire che non è possibile in assoluto dare a quell'area destinazione diversa, compresa anche quella edilizia, sempre che vi siano le condizioni oggettive per farlo. Ci dispiace aver constatato che l'ufficio tecnico comunale di fatto dà per scontato la possibilità di lottizzare tale zona e senza presentare almeno una relazione tecnica ed illustrativa con la quale giustifica tale possibilità e senza presentare almeno una relazione tecnica con la quale giustifica tale possibilità ha inteso far sottoporre al Consiglio Comunale l'adozione del piano di lottizzazione in questione. Crediamo che non sfugge a nessuno dei presenti che il provvedimento, così come presentato, non solo è un atto illegittimo, ma a nostro modesto parere è anche un presumibile abuso in atti d'ufficio finalizzato soltanto a creare interessi privati. Noi riteniamo che se vi sono realmente le condizioni tecniche e giuridiche per poter lottizzare quell'area, l'ufficio tecnico comunale avrebbe dovuto chiedere all'esecutivo di portare in consiglio comunale come atto propedeutico la variante al PDF, proprio perché la tipologia, la simbologia apposta su quell'area è precisa, senza equivoci, opificio. Nella fattispecie oleificio, in mancanza di un atto specifico che rimuove tale tipologia, ripetiamo, la proposta è viziata di grave illegittimità, comunque rimane improponibile. Ancora, ci permettiamo far rilevare, senza entrare nel merito reale dei contenuti, che in tale progettazione di lottizzazione vi sono una serie di presunte illegittimità, e pertanto, così come sottoposto al Consiglio Comunale, il provvedimento è improponibile per una serie di motivi dei quali ne evidenziamo alcuni. Il Consiglio Comunale, in Consiglio Comunale gli atti devono essere presentati con pareri certi, per non essere inficiati di nullità, quindi non condizionati, così come si legge nella proposta di delibera in esame. Si esprime parere positivo a condizione che venga rispettato tutto quanto evidenziato nella relazione istruttoria allegata, redatta dal responsabile del procedimento. Riteniamo di poter dire che, poiché il parere del responsabile del procedimento aveva evidenziato delle serie carenze, dovere dell'ufficio tecnico comunale sarebbe stato quello di richiamare i proponenti il piano di lottizzazione per eliminare tali carenze. Mai, a nostro parere, può essere consentito di demandare al vaglio del Consiglio Comunale un atto incompleto di idonea istruttoria, perché oggi, di fatto, il Consiglio Comunale si trova in presenza di una proposta priva di parere. Il parere espresso dall'Ufficio Tecnico Comunale, a nostro modo di vedere, è un non parere. Pertanto, ci troviamo in presenza di un parere illegittimamente dato. Basta questo per rendere improponibile al Consiglio Comunale l'atto. Un sindaco attento non deve permettere che si verifichino tali illegittimità. Leggendo le carenze evidenziate dal responsabile del procedimento, ci permettiamo di far notare quelle relative agli standard urbanistici, che danno ad ogni abitante una superficie libera minima pari a 18 metri quadrati per abitante. Al di sotto di tale limite non si può andare, non è consentito lottizzare. Si tratta dei parametri minimi previsti dalla legge che l'amministrazione ha il dovere, nelle zone identificate come quelle in questione, di andare oltre il rapporto di metri quadri 18 per abitante. Questo è detto anche nella normativa delle zone B del PDF vigente. Lo stabilisce la legge urbanistica per costruire città vivibili non soffocate dal cemento armato. Qui invece si preferisce alla vivibilità il cemento e la speculazione edilizia. Eppure in un'area libera si poteva e si può ottenere il rispetto di un rapporto per gli standard urbanistici superiore di 1 a 18 metri quadrati per abitante. Così facendo, l'amministrazione comunale avrebbe dato un segnale di rispetto verso la gente e di voler realmente uno sviluppo del paese in direzione della vivibilità. L'amministrazione non deve favorire, così come emerge dai contenuti del piano di lottizzazione in questione, la speculazione edilizia, ma viceversa l'interesse della collettività che con questo piano vengono annullati. Il fatto poi si aggrava perché si propone di monetizzare la superficie che concorre a creare gli standard minimi, perché non disponibili nel lotto interessato al piano di lottizzazione. Questo è un assurdo per una serie di motivi. Uno, il PDF non prevede questo. Non crediamo che vi siano normative a disposizione di legge che autorizzano tale possibilità. Due, il comune non può vendere ad un privato un'area che non è sua, ma che per legge, in forza della lottizzazione, appartiene alle persone destinate a risiedere. Comunque è sempre un bene della collettività. A nostro avviso, l'esecutivo, nel momento in cui propone tale soluzione, rischia di macchiarsi del presunto reato di abuso d'ufficio destinato a, a favorire interesse privato, rischio che potrebbe estendersi al consigliere comunale che approva tale provvedimento. Qui si tratta di privare la gente che andrà ad abitarci e la collettività tutta di metri quadrati circa 1017 circa. Accettando per buono i dati di progetto, ciò non è consentito, anche perché, tra l'altro, snatura i contenuti del PDF ed è in netta violazione delle leggi urbanistiche vigenti. Non riusciamo a capire perché in un terreno libero non si possa diminuire il numero dei manufatti edilizi e lasciare libera l'area per gli standard urbanistici. È proprio difficile rispettare il PDF? Quali sono i motivi che richiedano la realizzazione di 16 manufatti edilizi a danno della collettività? È proprio difficile dire ai richiedenti del piano di rispettare il PDF o in alternativa di presentare al Consiglio Comunale una proposta motivata e fattibile di variante al PDF? Perché si intende favorire a tutti i costi questo tipo di lottizzazione? Sappiamo tutti che questa lottizzazione snatura i contenuti del PDF ed è in netta violazione delle leggi urbanistiche vigenti. Tanto si evince anche da un'attenta lettura dello studio tecnico, dove balza fuori in maniera chiara la indeterminatezza dello stesso piano di lottizzare, contravvenendo così al dettame principe delle leggi urbanistiche che richiedono proposte definite, non modificabili. Consentiteci di dire che ciò non è possibile, che non si può approvare un piano che presenta linee di attuazione indeterminate, ciò è fuori di ogni regola e legge. Crediamo che dovrebbe essere sufficiente tutto quanto detto per ritirare l'argomento e rimetterlo all'ufficio tecnico comunale per un esame attento ed approfondito e, se realmente vi sono le condizioni, rendere lo stesso conforme a quanto richiesto dalle leggi urbanistiche, dal PDF e il regolamento edilizio vigente nel comune di Palagiano. La relazione istruttoria allegata alla proposta di delibera di adozione si limita ad evidenziare alcuni aspetti del progetto di lottizzazione, indica l'assenza di pareri e dà delle prescrizioni da rispettare. A nostro modo di vedere, la relazione istruttoria, così come elaborata, non risponde in maniera sufficiente a quanto richiesto per legge, al fine di dare certezza ai consiglieri chiamati ad approvare l'adozione del piano di lottizzazione e sulla relativa fattibilità. Viceversa, la relazione, per essere rispondente a quanto la legge dispone, deve portare i dati di confronto tra quanto previsto nel PDF e quanto si propone di realizzare. Se i due dati combaciano, il tecnico deve dire in maniera chiara che il provvedimento è tecnicamente valido e quindi approvabile. Tutto questo non si evince dalla relazione. Vi sono soltanto delle osservazioni e prescrizioni, il resto è demandato alla responsabilità dei consiglieri comunali. Le domande che spontaneamente sorgono anche a chi è profano della materia sono le seguenti: perché lo schema di frazionamento con i relativi elaborati grafici mancanti, così come fa rilevare il responsabile del procedimento, non sono stati chiesti e di conseguenza allegati al progetto di lottizzazione? Perché tutti i pareri mancanti non sono stati chiesti così come previsto dalle leggi e quindi allegati al progetto in questione? Qual è il pensiero del responsabile del procedimento in ordine alla proposta di monetizzare le aree riferite agli standard urbanistici per abitante? Qual è la fretta che spinge comunque a portare in consiglio comunale questo provvedimento che, oltre ad essere improponibile per i motivi innanzi illustrati, è carente quasi in tutti i suoi aspetti? Ancora, è corretta o non è corretta la scheda di controllo urbanistico così come elaborata, visto che la stessa presentata in questa SISE è un semplice questionario con poche risposte alle domande ivi contenute, lasciando tra l'altro tutte le altre caselle prive di risposte, vuote e non sbarrate? Questa, a nostro modo di vedere, non può essere considerata una scheda urbanistica valida, perché redatta in maniera non conforme a legge. Questo tipo di scheda non consente ai consiglieri comunali l'esame dell'atto in questione, perché manca dal provvedimento in esame questo elemento essenziale. Ancora qualche piccola osservazione. Siamo entrati nel XXI secolo. È corretto lottizzare prevedendo una sola strada al servizio dell'intero lotto con una larghezza di 9 metri, 8 metri, peggio ancora, dimenticando che a Palagiano già da oltre 30 anni sono state realizzate strade molto più larghe per essere al passo con i tempi? Gli edifici preposti nella lottizzazione sono 16 con altezza media di 1,13 m, 13,50 m, ipotizzando un piano e mezzo interrato. La normativa prescrive che nelle zone B è possibile costruire costruzioni per civili abitazioni con tipologie che prevedono o 3 piani fuori terra per un'altezza massima di 1,12 m o 5 piani fuori terra con altezza massima di 1,17 m. In questo caso l'indice di fabbricabilità scende a 3 metri cubi per metro quadro. Col piano di lottizzazione si propone una tipologia costruttiva indefinita e comunque completamente diversa da quella prevista dal PDF, sia per la costruzione di un piano e mezzo interrato, cosa non consentita dal PDF vigente, e crediamo anche dalle norme igienico-sanitarie, sia per l'altezza che, come già detto, prevede edifici con altezza media di 1,13 m, 13,50 m e utilizza l'indice di fabbricabilità di 5 metri cubi per metro quadro. Ciò non è consentito dalla normativa del PDF, che stabilisce, per poter usufruire di una cubatura superiore a 3 metri quadri per metro cubo, l'altezza massima del fabbricato non può superare i 12 metri fuori terra. L'ufficio tecnico comunale, prima di decidere di sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale l'approvazione del piano di lottizzazione, aveva il dovere di far eliminare al redattore del progetto questa anomalia, oppure, se fattibile, proporre in Consiglio comunale apposita variante per consentire questo tipo di fabbricati, per cui non si può dare un voto favorevole ad una lottizzazione che, oltre alle violazioni in ordine al PDF evidenziate, vi è anche quella relativa alla tipologia dei fabbricati. È stato previsto un inserimento di numero 150 nuovi abitanti. Nulla dice in proposito l'ufficio tecnico comunale circa l'esattezza delle previsioni, e questa è un'altra carenza istruttoria. Altra carenza grave, che da sola inficia la validità del piano, è l'assenza istruttoria in ordine alla possibilità di inserire nelle zone B nuovi nuclei familiari, tenuto presente che il PDF prevede nelle zone B, sottozone B1A, B1B, B1C, un insediamento complessivo di abitanti 11.986, quindi solo 11.986 persone. Alla data della redazione ed approvazione da parte del Consiglio Comunale del PDF, nelle zone B innanzi citate vi era un insediamento di 10.675 persone, quindi era possibile nelle stesse zone insediare ulteriori 1.311 persone. Dal 1973 ad oggi la popolazione è passata da 10.675 abitanti circa a 16.000 abitanti, quindi sempre circa 16.000 abitanti. Quindi negli ultimi 30 anni vi è stato un insediamento di circa 6.000 abitanti. Prima di consentire l'insediamento di ulteriori abitanti nelle zone B, necessita conoscere, con dati precisi e facilmente rilevabili dall'anagrafe, se vi è ancora capienza. Diversamente, nessun piano di lottizzazione di terreni ricadenti nelle zone B è possibile adottare. Non solo, ma occorre rilevare quante concessioni sono state rilasciate nelle zone B e che potenzialità di insediamento di nuclei familiari le stesse hanno. Operando diversamente, si è in contrasto con le previsioni del PDF, che in nessun caso può essere violato senza il potenziale rischio di commettere abusi in atti d'ufficio. Quelle da noi elencate sono solo alcune anomalie che l'ufficio tecnico avrebbe dovuto affrontare e dove è necessario risolvere prima di consentire che il provvedimento oggi all'esame del Consiglio Comunale poteva essere proposto per una eventuale adozione. Il Consiglio Comunale non è un organo tecnico, perciò allo stesso le proposte vanno presentate complete nell'istruttoria, chiare, leggibili per tutti, con pareri che assicurano certezze e con relazione degli uffici che ne hanno la competenza, che assicurino al consigliere comunale tranquillità, certezza giuridica e possibilità di esprimersi con cognizione di causa. Tutto ciò manca. Poiché è nostro intendimento non intralciare l'attività amministrativa, ma viceversa favorirla attraverso contributi costruttivi, essendo il provvedimento sottoposto, diciamo incautamente, all'esame del Consiglio Comunale, carente di tutto e, lasciatecelo dire, potenzialmente indirizzato a caricare di responsabilità i consiglieri comunali che viceversa appartengono alla competenza degli uffici tecnici, nell'interesse generale di tutti tutti e per la salvaguardia di ogni singolo consigliere, invitiamo il Presidente del Consiglio a ritirare l'argomento. Chiediamo quindi formalmente il ritiro dell'argomento per una verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale ed eventualmente, se vi sono concrete possibilità di fattibilità, di riportarlo al Consiglio comunale. In alternativa, proponiamo di chiedere un parere legale sulla fattibilità, sottoponendo allo stesso legale anche i seguenti quesiti. 1. L'area è tipicizzata per l'insediamento di un opificio o edificio. È possibile intervenire senza ricorrere con un atto propedeutico all'istituto della variante? 2. Se la risposta è positiva, si può intervenire con l'insediamento di numero 158 abitanti senza aver accertato se vi è ancora capienza per insediare nuove nuclei familiari nelle zone B, tenuto presente che il PDF in tale zone, cioè nelle B, consentiva soltanto un ulteriore insediamento di 1.311 abitanti. Il 1973 Palagiano contava 10.675 abitanti, oggi ne conta circa 16.000. Si può intervenire con tipologie costruttive di edifici indefiniti e comunque diverse da quelle previste dal PDF? 4. Si può intervenire in violazione alle norme del PDF che disciplinano l'accesso all'indice di fabbricabilità? 5. In presenza di area interessata da cemento amianto, non preventivamente bonificata, si può procedere alla lottizzazione? Appena inserite in possesso del parere tecnico legale, portate il tutto in Consiglio Comunale e noi daremo il nostro apporto in maniera costruttiva. Crediamo che la nostra sia una proposta fattibile, in quanto non riscontriamo alcuna fretta o necessità di procedere subito all'adozione del piano di lottizzazione. Non vi è nessun interesse pubblico da salvaguardare o tutelare che possa giustificare la fretta a dover provvedere con immediatezza a decidere sull'adozione del piano. Riteniamo che l'amministrazione non abbia nessuna remora a chiedere il parere tecnico legale che riteniamo necessario sia per l'esecutivo che per l'intero Consiglio Comunale. Io vi ringrazio per l'ascolto e, a cura dei consiglieri di minoranza, deposito agli atti questa relazione.
Grazie consigliere Scalera.
Posso, Presidente? Soltanto una mozione d'ordine, Presidente. Se i gruppi di opposizione hanno deciso di rispettare perisseguamente il regolamento comunale, pretendo che il regolamento comunale, il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, sia rispettato sempre. Non è ammissibile che qualcuno si faccia preparare dei testi e delle enciclopedie e per un'ora occupi questo microfono. Il regolamento parla di un quarto d'ora. Ora, caro consigliere Scalera, se io le facessi una domanda di quello che ha letto, lei non saprebbe dove andarmi a rispondere. Gliene faccio una. No, non voglio interloquire, lei ha parlato un'ora, ora stia buono. Mi verrebbe da farle solo una domanda. Quali sono le linee di attuazione indeterminate nel PDL? Sono certo che lei non saprebbe che presci prendere. Funzionamento del Consiglio Comunale è una cosa seria, è una cosa molto seria, e dal mio punto di vista non è corretto andare fuori dalle righe, anche nel rispetto dei tempi, atteso che il Consiglio Comunale e in particolar modo i consiglieri di opposizione hanno espresso il desiderio che i regolamenti siano sempre rispettati. Per cui dico a chi prepara gli atti a scalera di essere più sintetico. Io rispondo in merito ad alcune questioni, ovviamente rispetto alle domande che hanno bisogno del parere del tecnico comunale, l'architetto Caramia, e qui ovviamente ha preso nota, penso, delle questioni comunque esposte e ne darà risposta. Certo che sembra davvero strano che uno scalera parli di vivibilità urbana, o di strade larghe, o di case basse, o di ville, atteso che per 50 anni il nostro paese non è cresciuto per una logica terribile, una logica urbanistica terribile, inesistente, guarda caso proprio quando suo padre era sindaco di questo comune. Cioè noi ereditiamo un comune così brutto per colpa di chi lo ha amministrato in quegli anni, quando ha chiuso tutti e due gli occhi, e non soltanto gli occhi. Questa è l'eredità che questi signori ci hanno lasciato. Prendo atto che però dopo un quarantennio il consigliere Scalera abbia imparato qualcosa. Se nei paesi i piani di lottizzazione, le zone si fanno in maniera più decente, quello che non è stato fatto nel passato. Fa specie anche il fatto che l'interrogazione consigliare ha risposta scritta, non avete avuto risposta perché ci sono 30 giorni di tempo per rispondere, sono passati 5-6 giorni, voglio dire. Siccome non facciamo solo questo nella giornata, facciamo anche altro, avrete la risposta nei termini di legge. L'interrogazione presentata a firma dei consiglieri di opposizione contiene la firma di Contento Matilde e di Casa Massima Erasmo. Scalera, ancorché non facente parte del gruppo di maggioranza nella passata amministrazione, ma consigliere comunale, evidentemente disattento come quasi sempre, non si è reso conto né allora né oggi che ci fu una petizione popolare, 7-8 anni fa, e agli atti, dei cittadini che abitavano intorno all'ex olificio, che chiedevano una ordinanza per la messa in sicurezza di quel posto. Questo è accaduto quando Erasmo Casamassima e Contento Matilde erano assessori. Non avrei avuto nulla da ridire se Buonpane o Tagariello o Mellone, non eri in consiglio comunale, o eri in consiglio, non eri in consiglio, avessero presentato quella interrogazione consigliare, nel senso che consiglieri comunali appena entrati si rendono conto di un problema e chiedono lumi perché quel problema si risolva. Il fatto che l'abbiano sottoscritto gli altri, insomma, rende soltanto strumentale e demagogica la stessa interrogazione, perché io dovrei rispondergli: ma per quale motivo in 10 anni non avete risolto quel problema? Certo, questa rischia di essere polemica, noi invece dobbiamo risolvere i problemi. Così come tanti altri problemi aperti negli anni precedenti, questa amministrazione comunale si farà carico anche di risolvere il problema del cemento amianto contenuto in quel sito. E lo si farà nel rispetto della normativa vigente, così come accade da 3 anni a Palagiano che chiunque voglia disfarsi di Eternit, ovviamente con presenza di cemento amianto, lo possa fare chiamando ditte specializzate e sotto il controllo non solo dell'ufficio tecnico comunale, della ASL e di tutti gli altri enti di competenza. Dopo quella raccolta di firma fatta dall'allora consigliere comunale di maggioranza, dottor Catucci Orazio, ci fu anche una commissione della ASL che fece una verifica e poi gli atti ci sono, quindi il consigliere Scalera e gli altri firmatari di quella interrogazione potranno prendere gli atti e assumersi una buona parte di responsabilità rispetto alle proprie deficienze. Per quanto riguarda invece gli aspetti riguardanti la vivibilità urbana, al di là di quello che ho già detto della cultura urbanistica del passato e soprattutto in riferimento all'epoca Scalera, ma anche successivamente. I piani di lottizzazione presentati, che oggi possiamo vedere tutti quanti, proporzionalmente al piano di lottizzazione presentato, risultano praticamente assenti o quasi assenti di aree a verde pubblico attrezzato. Proprio nella zona in cui stiamo parlando, se voi fate una passeggiata in questi giorni, anche i consiglieri comunali potranno vedere che nella stessa zona adiacente, piano di lottizzazione la terza, B1C, non c'è un metro di verde urbano. È previsto, chissà quando, ma una piccola fascia di verde urbano. Io inviterei i consiglieri invece a verificare il verde urbano presente in questi 6.000 metri quadrati. Se togliete il verde urbano, le strade e i parcheggi, praticamente circa il 50% di questa lottizzazione è riferita a standard, cioè due strade del nostro paese avranno 1.500 metri di verde urbano attrezzato. Questa è la realtà dei fatti. Certo, se ne potrebbero avere anche 2.500, ma il ragionamento della monetizzazione è fatto, e c'è una legge che lo prevede, è fatto perché nel momento in cui una zona come questa ha già sufficiente verde pubblico o standard o parcheggi o dir se voglia, che bastano alla zona. In realtà non ce ne sono altre a Palagiano che hanno questi standard così previsti. La monetizzazione è prevista proprio perché nel momento in cui un'ulteriore piazza in quell'area non è opportuna, le risorse che il Comune introita attraverso la monetizzazione vengono utilizzate per realizzare ulteriori standard in aree del paese che non ne hanno. Cioè, se in questo piano di lottizzazione ci sono 1.500 metri quadrati di piazza, dal mio punto di vista sono più che sufficienti per la zona. Le risorse che il Comune introiterà dalla monetizzazione dei 300 metri di verde e dei 700 metri di standard per istruzione li utilizzeremo per realizzare verde urbano in un'altra zona del paese che attualmente non ne ha. E nonostante tutto l'impegno di questa amministrazione di questi anni, che ha realizzato molte aree verde e ha piantumato centinaia di essenze e di alberi, ci sono zone del nostro paese ancora che necessitano di standard, di spazi verdi non abbandonati, di spazi verdi attrezzati. Per cui le risorse, ripeto, che introiteremo attraverso la monetizzazione prevista in questo piano di lottizzazione, diversamente che dal passato, dove la monetizzazione non si faceva pagare, si regalava praticamente, caro Scalera, si regalava ai privati. Oggi non è più così, il privato paga. Il Comune di Palagiano, per poter espropriare 100 metri di terreno per realizzare una piazza, dovrebbe pagare un centinaio di euro al metro quadro. Il prezzo di esproprio è grosso modo 100, 120, massimo 150, che è la metà del costo di mercato di un metro quadrato. Allora il ragionamento che abbiamo fatto sulla monetizzazione qual è? Avendo qui già delle aree a sufficienza, i 115 euro al metro quadro di monetizzazione saranno utilizzati per la realizzazione di una piazza verde in una zona del paese dove attualmente non ce n'è. E mi sembra che sia un concetto politicamente corretto e anche urbanisticamente appropriato. Io mi chiedo invece perché si monetizzava nel passato a 2,50 euro al metro quadro. Area verde in piano di lottizzazione la terza, monetizzazione di area verde di 500-600 metri, di area 1.500 metri a 40.000 lire, quelle che riguardano le di standard non a verde, di interesse pubblico. Gli standard a verde, 2,50 euro, 5.000 lire, contro i 115 euro che questa amministrazione sta proponendo con questo piano di lottizzazione. Allora si regalava, oggi il privato paga al pubblico perché il pubblico trasformi in servizi migliorativi le zone del nostro territorio. Se noi avessimo accettato una monetizzazione a 5.000 lire, certamente avrebbe ragione Scalera a dire che c'è un interesse, un abuso, un interesse illegittimo o illecito. Ma questo Scalera lo deve andare a vedere nei piani di lottizzazione del passato, dove c'era anche Scalera. Poi vediamo se ha votato pro. No, lascia perdere. Non ho interrotto mai. Quindi di questo stiamo discutendo, di ridare a una zona del nostro paese, atteso che lo strumento urbanistico vigente lo permette, e lo spiegherà meglio di me ovviamente l'architetto comunale, che è responsabile dell'ufficio tecnico comunale, ridare vivibilità a una zona del nostro paese, così come abbiamo fatto in altre zone. Recuperare soprattutto le periferie, certo che significa poter espropriare delle grandi aree e fare dei grandi parchi urbani, ma se l'amministrazione non è nelle condizioni di avere quelle risorse ingenti ovviamente per espropriare e trasformare le aree, una buona via di mezzo è quella di permettere ai privati, ai cittadini, legittimamente di realizzare l'abitazione per sé, per i propri figli, ma allo stesso tempo realizzare una zona che sia decorosa e diversa rispetto a quella del passato. Da questo punto di vista noi stiamo tracciando un tratto di discontinuità notevole. Nei piani di lottizzazione c'è verde attrezzato e la monetizzazione è equivalente al costo dell'esproprio, perché il comune possa anche espropriare attraverso quelle risorse altri terreni per poter realizzare una maggiore vivibilità urbana in quartieri del nostro paese dove purtroppo gli standard e il verde pubblico è assente. Quindi c'è tutta la giustificazione per approvare questo piano di lottizzazione. Non c'era la giustificazione a approvare altri piani di lottizzazione di cui ho detto nella mia premessa mi farò parte attiva perché vengano trasferiti al più presto alla Corte dei Conti, perché lì c'è una responsabilità, caro Scalera, dei consiglieri comunali. Il consigliere comunale, hai detto bene, che non è un tecnico, esprime degli indirizzi di governo del paese. Ma nei piani di lottizzazione il consigliere comunale va ad approvare anche la monetizzazione, sì caro mio, è nella convenzione ed era anche in quelle convenzioni. La monetizzazione deve avere un valore reale, quindi noi non stiamo regalando nulla a nessuno, anzi. Qualcuno ha regalato evidentemente qualcosa e se sarà così ne pagherà le conseguenze. Ovviamente di tutto quanto siamo sempre non solo fermamente convinti della bontà del progetto, ma anche responsabili di realizzare un programma amministrativo che di fatto sta riqualificando tutto il nostro paese. Se Presidente, l'architetto comunale vuole invece rispondere ai quesiti posti dal punto di vista tecnico. Presidente, per completezza del mio ragionamento, se è possibile passare la parola all'architetto comunale. No,
scusa sindaco. Aveva chiesto prima la parola a Scalera.
Sarò estremamente sintetico e breve.
Scalera, un attimo solo.
Per completezza del mio ragionamento, non l'ho terminato, sto chiedendo all'architetto comunale di completarlo con le notizie tecniche che chiedevi. Dopodiché puoi rispondere. Nei limiti, Presidente, previsti dal regolamento comunale, per favore.
Allora,
Prego.
Io penso di dover chiedere scusa sicuramente a tutti i presenti, perché molto probabilmente sono al posto sbagliato, nel momento sbagliato, oppure tutte le volte in cui si fa un consiglio comunale di urbanistica il consigliere Scalera vede in me uno sfogo particolare a delle sue, non lo so, a quali suoi problemi. Anche perché a consigliere Scalera, come tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione, tutti i cittadini, la mia porta nell'ufficio tecnico in orario di ufficio, e dico solamente in orario di ufficio, è aperta a tutti, per cui se lei avesse avuto così il desiderio di sapere delle cose che forse in questo momento, per ignoranza tra virgolette solamente storica di questo paese, non conoscevo, disponibilissimo a venire nell'ufficio e dire: caro architetto, o meglio architetto comunale, che cos'è questa cosa? Questo l'ho sempre fatto in qualsiasi momento, per pratiche di consiglio comunale, per pratiche di edilizia privata e non. Per cui, ovviamente le cose che lei ha elencate sono così tante, così precise, che ovviamente in questo momento non posso certo sicuramente dare una risposta completa. Su due o tre cose però mi dispiace obiettare da subito. Per quanto riguarda quel puntino, o meglio con quel cerchietto, con quei due puntini che tutti vedete in questo documento storico così blasonato che è il PDF, abbiate la compiacenza di leggere la leggenda dove, relativamente all'area dell'oleificio, non credo che sia individuata come zona agricola, l'ho letto velocemente nel suo documento che stanno fotocopiando, non è assolutamente una zona agricola, non c'è necessità di nessuna variante urbanistica perché il PDF lo porta soltanto come preesistenza, quindi è un lotto libero con quella preesistenza, nella casella al lato non credo si parli di progetto, come si parla di altre strutture nel territorio di Palagiano, dalle parti di Viale Catona, quindi soggette nel caso di cambiamento di destinazione urbanistica a fare, oggi non si può fare più, la variante al PDF. Pertanto è un'area libera maggiore di 2500 metri quadrati, dove c'ha soltanto una preesistenza. No, io le parlo del pallocchio, le sto parlando del pallocchietto che sta sul PDF tanto blasonato. Questo è una cosa, ovviamente io personalmente mi riservo poi, una volta di leggere il documento presentato, di fare la dovuta risposta, anche perché il passaggio della 56, che oggi ci sta vedendo qui in Consiglio Comunale, è relativa all'adozione. Avremo poi, se l'amministrazione adotterà o meno questo piano di lottizzazione per cui la delibera sarà efficace, fare i procedimenti successivi della 56, dove la pubblicità e la libertà di tutti nell'interesse comune di fare le osservazioni al piano possono essere tranquillamente presentate. Io personalmente vedo questo documento come un'osservazione al piano e personalmente come struttura risponderemo. Per quanto riguarda poi altre cose dette circa la mancanza dell'istruttoria e della pratica, agli atti c'è una scheda istruttoria redatta e controfirmata credo da me, da responsabile del procedimento, che sia abbastanza chiara. La legge regionale, lo schema della scheda istruttoria della legge 56 è quella, non l'ho inventata io, l'ha inventata la legge 56-80 che ancora è viva e vegeta, per cui credo che sia completa. Per quel che mi riguarda il piano non ha problemi. Relativamente alla monetizzazione non è una scelta del settore tecnico decidere su certe cose, lo prevede la legge, volontà amministrativa decidere o meno l'entità dell'intervento. Per il resto mi riservo con separato scritto di rispondere a tutte le osservazioni presentate col documento allegato, di cui chiedo al segretario formalmente di avere una copia.
Allora, prego, allora, non so se rispondere prima al sindaco o all'architetto, siccome ha parlato per ultimo.
Fare il
tuo
secondo intervento.
Sto facendo il mio secondo intervento, per cortesia, ho ascoltato. Se rispondere prima all'architetto o al sindaco, siccome c'è un proverbio che dice gli ultimi saranno i primi e i primi agli ultimi, ha parlato per ultimo e rispondo prima all'architetto. Molto probabilmente, architetto, io non ho mai visto
nelle varie lottizzazioni pareri che non sono pareri come quello che è in delibera e agli atti di questo Consiglio.
Valera, aveva dimenticato questo passaggio.
Se può essere utile. Poi ribadisci, architetto, io ho ascoltato, non mi avete interrotto, vuol dire che lo dirai dopo.
Vai avanti.
Tra le altre cose, nella scheda, nella relazione istruttoria allegata alla proposta di delibera che quest'oggi portiamo all'ordine del giorno, il parere si rifà a questa scheda, che dice in riguardo, io leggo testualmente, proprio al fatto dei due puntini, architetto, leggo testualmente quello che l'ufficio tecnico ha scritto. Innanzitutto voglio aprire e chiudere subito una parentesi, architetto, io mi riguarderei bene, non ce l'ho con l'architetto, non voglio scaricare a massa l'architetto, ma io sono consigliere comunale e voglio svolgere il mio ruolo bene, senza dubbi e senza equivoci. Quindi quando si parla di edilizia, purtroppo sei tu il dirigente tecnico e quindi mi devo rivolgere a te. Fosse stata un'altra persona, per me era la stessa cosa. Cioè, giusto per chiarire questo aspetto. Tra le altre cose, riguardante i pareri, qua non si legge bene dalla copia, l'area dove è situato, questo lo scrivete voi, No, lo leggo io, architetto, sto facendo io l'intervento, consentimi di farmelo leggere a me. Va bene, leggi l'architetto.
Vai, continua, Scalera.
No, devi leggere. Allora, l'area dove è situato l'intervento in questione è classificata nel PDF come zona omogenea B1B. In particolare il lotto in questione è contrassegnato al suo interno da un simbolo che raffigura un cerchio contenente due punti neri. Non credo che questi punti neri siano state macchie di caffè mentre la buonanima di prete faceva. È la simbologia, che però non trova riscontro nella leggenda. Beh, questo è da interpretare, sto discorso della leggenda, ma comunque andiamo avanti. Presumibilmente, dice l'ufficio tecnico, presumibilmente questi due puntini neri, nel simbolo, detto simbolo, indica la destinazione del fabbricato
esistente. Valera, posso farti una domanda?
No, non le fai, le fai tu.
Allora, sindaco, un attimo solo.
Volevo sapere se nel 74 era sindaco tuo padre quando faceva...
Poi ti rispondo, sindaco, dall'intervento che hai fatto, ti risponderò
tu. Allora, se una cosa, vai a casa, chiedi a tuo padre, perché manca la...
Allora, sindaco, faccia finire l'intervento a Scalera, perché Scalera...
Presidente, però, un attimo, può fare delle domande?
Un attimo solo.
Io non credo...
Allora, dobbiamo dare al consigliere Scalera l'opportunità di fare il suo intervento. A Scalera, le sto dando la parola. Sto dicendo al sindaco che dobbiamo dare la possibilità al consigliere Scalera di avere i suoi 5 minuti di replica, perché se glieli facciamo sprecare in questo modo, poi non completa il suo discorso e avrà bisogno di altri minuti a disposizione. Quindi allora, io consigliere Scalera ad ultimare il giro di 5 minuti il suo intervento. Prego Scalera, io farei in modo che
5
non
minuti per quando si parla di un piano di lottizzazione, 5 minuti io credo che non bastino per poter esplicitare quello che ogni consigliere vuol dire.
Prego,
si sta parlando dell'assetto urbanistico del paese e consentitemi, io credo che in democrazia, in un consiglio dove si evoca tanto la libertà e la democrazia, ognuno deve poter esprimere le sue opinioni sbagliate o non, a seconda di quello che pensa e per il ruolo istituzionale che i cittadini, che sono sovrani, hanno scelto e ci hanno mandato in questi banchi a fare il nostro ruolo. Io oggi sono consigliere di minoranza, devo fare il mio ruolo per rispetto ai cittadini che mi hanno votato.
Lei ha parlato per un'ora. Perché che per regolamento sia. Non poteva, io non l'ho interrotto, lo sto invitando a finire il suo intervento e gli ho garantito che
io sto
che
finendo
non...
l'intervento, allora, e credo che nel mio intervento
e lo faccia con calma, Scalera, lo faccia con calma, lo faccia con no, calma.
Accendetemi il microfono. Io credo che nel mio intervento non ho attaccato nessuno al titolo personale, non ho parlato male di nessun amministratore, cosa che è stata fatta in questa assise, negli altri consigli e anche in questo. Questa è una vergogna per voi che rappresentate i cittadini di Palagiano, è una vergogna per il modo di come si conducono questi consigli comunali.
Io finito credo, il comizio, finito il comizio.
Calma Antonio, stai calmo Antonio. Allora, sindaco, faccia finire, consigliere Scalera di fare. Allora, ha avuto un momento. Allora, io interrompo la seduta per 5 minuti. Sospendo la seduta per 5 minuti. La seduta è sospesa.
Scalera, prenditi un calmante. Prenditi un calmante. Prenditi un calmante. Prenditi un calmante. Prenditi un calmante, senti a me. È solo vergognoso questo atteggiamento. Ma parla con le parole.
Allora invito i consiglieri a prendere posto perché dobbiamo riprendere i lavori del Consiglio. Di Roma puoi chiamare i consiglieri per piacere che il segretario deve rifare l'appello. Allora, invito il segretario a rifare l'appello.
Bellone, dobbiamo assistere. Chiamatelo però, dai, l'hanno chiamato. Andrebbe scampanellato, guarda, neanche il campanello, Tanini, questo è il cazzo. È previsto che venga data...
Antonio, Bellone sta qua, alle spalle. Ok, grazie.
Ressa, Di Pietro, Rotolo, Di Roma, Di Pierro, Parisi non c'è, Cifone c'è, Gesualdo, Bove, Tinella, Quarato, Capalbo non c'è, Granata, Teutonico, Mellone, Calera, Buonpane, Attarulo non c'è, Casamassima, Contento, Tagariello, allora sempre 18 presenti, sempre 3 assenti.
3 assenti, 18 presenti, la seduta può riprendere. Allora io invito i colleghi consiglieri a mantenere quantomeno la calma istituzionale per portare a termine i lavori del Consiglio Comunale. E devo comunque in ogni caso stigmatizzare il comportamento un po' irascibile, immagino sia stato un atto incontrollato del consigliere Scalera. Allora, invito tutti a mantenere la calma dovuta, invito il consigliere Scalera pertanto a ultimare e concludere il suo intervento nei termini regolamentari. Capisco anche che è un argomento molto delicato e quindi, come giustamente dice il consigliere Scalera, tutti quanti dobbiamo essere messi nelle condizioni ottimali per poter esprimere il nostro voto. Dopo la conclusione del consigliere Scalera, l'architetto Caramia voleva aggiungere altro, dopodiché la discussione deve continuare, ma con la massima calma e soprattutto, immagino, direi anche un attimo di pazienza da parte di tutti quanti. Prego, consigliere Scalera.
Quindi stavo leggendo il parere presentato con la relazione istruttoria alla proposta di delibera di adozione. Pare che alla fine dice: presumibilmente detto simbolo indica la destinazione del fabbricato esistente, e cioè oleificio. Quindi è in contrasto, almeno visto che qui c'è gente che stracapisce, io che forse capisco, con quello che ha detto prima l'architetto. Fra le altre cose, manca, queste sono cose che avete scritto voi come ufficio tecnico, il parere sanitario e tutti i pareri degli altri enti eventualmente interessati dal procedimento, vigile del fuoco eccetera eccetera, che dovranno essere acquisiti. Alla fine conclude la tavola che descrive meglio le situazioni fondiarie e delle aree da cedersi è la tavola numero A01, schema di frazionamento, prima dell'approvazione definitiva, il piano dovrà essere corredato da tutti gli elaborati grafici adeguati alla tavola A01 sopradetta. Scusate, la domanda che mi pongo, e la pongo a tutti i consiglieri, un consigliere che deve approvare un piano di lottizzazione legittimamente presentato dai proprietari del suolo può esprimersi con contezza quando mancano i pareri, quando i pareri sono come quelli espressi, parere favorevole a condizione che, consentitemi, io voglio approvare tutti i piani di lottizzazione che i cittadini ritengono presentare, ma con pareri certi, parere di fattibilità certa, senza condizioni. Per ritornare, e questo è quello che volevo dire all'architetto, poi è ovvio che se il dirigente dell'ufficio tecnico alle domande poste chiede tempo, è giusto che si dia questo tempo, però è anche giusto a sto punto accettare la proposta che ho fatto di rinviare il punto affinché noi possiamo avere tutte le risposte ai quesiti che abbiamo posto. Per ritornare, questa era la risposta che volevo dare all'architetto. L'architetto con te non ce l'ho assolutamente, anzi io rispetto l'uomo e rispetto il dirigente e il lavoro che lei svolge quotidianamente a Palagiano. Non ho mai inteso né offendere e né contestare il lavoro svolto dall'ufficio tecnico. Non è nel mio stile, non l'ho mai fatto e credo che nei miei interventi, da quando sono in questa assise, con le passate e con le attuali amministrazioni, credo di non aver mai offeso nessuno, né a titolo personale, né a titolo istituzionale e neanche per il lavoro che ognuno di noi si accinge a fare per il proprio ruolo che ha. Per quanto riguarda il sindaco, io la invito a riflettere sulle parole che dice nei confronti dei consiglieri e della minoranza. Io la sfido in piazza, tutte e due, a parlare di PDF, di piani di lottizzazione, quando vuole, come vuole e in qualsiasi momento. In questa assise noi stiamo approvando i punti e dobbiamo discutere dei punti. Le sfide personali vanno fatte in altri momenti, non certamente in questo. Se lei vuole sfidarmi, io sono disponibile e accetto la sfida. Proprio per risponderle al fatto che io vado dai professori a farmi scrivere i miei interventi. Tra le altre cose ti dico che ognuno fa quello che può. Per quanto riguarda la cultura urbanistica del passato, caro sindaco, lei è sindaco da 2 anni a Palagiano, quasi 3, meglio ancora. Quelli che sono, io ne do 2 perché il primo è di rodaggio, capito? Quindi 2 pieni. E sindaco almeno è della cultura del passato, lei ci sta guazzando, perché in 3 anni lei sta portando avanti l'edilizia palagianese con un piano redatto e regolarmente approvato nel 1973-1974. Quando era sindaco mio padre. Non hai modificato niente e non sei stato in grado ad oggi di portare un'alternativa al PDF del 1973. Quando farai questo, poi ci confronteremo sul PUG eventuale che ritieni presentare in questa assise. Però ad oggi tu stai lavorando con un piano di fabbricazione del 1973. E qui, per quanto riguarda il rapporto cittadino, 18 metri quadri alla compensazione in denaro che hai più volte nel tuo intervento citato, mi sa tanto di ricordare un film che vidi quando ero bambino di Totò. Si chiamava Antonio da Trevi, il quale Antonio di Trevi si stava vendendo la fontana di Trevi che non era sua a un americano. È la stessa cosa, e mo ve lo spiego, e me lo esplicito meglio.
ad ogni cittadino, secondo il piano di fabbricabilità, che per noi è legge, perché non abbiamo altro, è quello, e ti devi attenere scrupolosamente a quello che è, corrisponde un minimo di 18 metri quadrati di, che deve respirare aria, almeno per 18 metri quadrati ad abitante. Quindi quest'area non è del comune di Palagiano, è un'area che appartiene ai cittadini, che appartiene alla zona B in questione, che appartiene a tutti. Beh, mi spieghi come fai a venderti tu, comune di Palagiano, un'area che non ti appartiene? Non è più semplice, è più facile dire a chi ha presentato questo piano di lottizzazione, invece di presentare 16 manufatti edilizi, ne presenti 15, 14, 13, quelli che sono, e manteniamo gli standard così come da PDF? Anche perché noi stiamo ragionando di un'area libera, così come ha detto l'architetto Caramia, di 6.400 metri, circa 6.400 se non erro, no? Quadrati. Beh, è che si costruisce una palazzina di meno o due palazzine di meno, qual è il problema? L'area minima è di 18 metri minima, perché di regola, i cittadini, e l'architetto lo sa benissimo, l'area, il rapporto cittadino-abitante è 1 a 24 metri quadrati. Qui non solo si passa al minimo a 18 metri quadrati, al di sotto del quale minimo non si può andare, ma si quantizza e si monetizza l'area che non è sua. Beh, consentitemi, io la vedo strana sta cosa. Posso avere questi dubbi. Per quanto riguarda l'aria, c'è altro. L'ho detto prima nell'intervento.
Sant'Antonio, ti tolgo la parola, non ripetere l'intervento, se nel secondo intervento cerca di ultimare, così diamo la possibilità agli altri consiglieri anche di dire la propria e al tecnico comunale di fare altrettanto. Le do altri 2 minuti di tempo.
Come dicevo, la legge 471 del 99, che dice? La sapete bene. Il sindaco, meglio di noi, la deve sapere per quanto sindaco, è un ruolo che gli appartiene, è quello della bonifica dell'aria, da lui stesso dichiarata ad amianto. E si può lottizzare un piano, si può presentare una lottizzazione senza che quest'area sia bonificata a priori? Beh, questi quesiti io credo che un consigliere responsabile se li deve porre. Se li deve porre, deve avere contezza di quello che fa, soprattutto quando deve deliberare, quando le responsabilità vengono caricate allo stesso consigliere, visto che i pareri tecnici dell'ufficio tecnico, così come sono presentati, sono pareri un po' come la pelle di Aronne, cioè non si capisce, Calera, non sono chiari,
l'hai già detto, stanno già nel corpo di delibere che abbiamo acquisito agli atti, stai ripetendo le stesse cose, tenga conto Scalera, non le voglio togliere la parola, però... Per correttezza, abbiamo iniziato il Consiglio Comunale alle 10:30, tolte le varie occasioni di interruzione e l'una ha parlato solo lei. Io non voglio togliere la parola, però non può ripetere adesso le cose che abbiamo messo già nel corpo di delibere che abbiamo già acquisito all'altro. Quindi invito il Tecnico Comunale...
Dicendo che abbiamo deposto la nostra dichiarazione agli atti... Credo che
stai
in questo...
chiudendo,
sto chiudendo perché ormai okay. Quello che dovevamo dire lo abbiamo
l'hai già detto, perfetto.
Quello che abbiamo da dire l'abbiamo detto, ribadirò in altra sede se avrò occasione di ribadire alle offese fatte. Io credo che per quanto riguarda quello che è stato detto nel consiglio precedente ed oggi fa denotare le carenze etiche e politiche di un consiglio comunale che deve darsi, a mio modo di vedere, credo, un ruolo più istituzionale e meno personalistico. Quindi io mi auspico e auguro a tutti quanti che, più che parlare di, almeno in questa assise, di questioni personali, si parla degli argomenti all'ordine del giorno e si discuta serenamente sugli argomenti all'ordine del giorno, affinché ognuno di noi con contezza possa approvare o non quello che viene presentato in assise, perché noi apparteniamo a quella cultura che lavora di concludere per il bene della comunità, apparteniamo a quella cultura che non va avanti né con gli esposti e né con altro, per dare ai cittadini quello che è giusto, quello che è giusto.
Prego,
e che per legge
il tecnico comunale può prendere la parola.
Grazie Scali.
Mi riservo di rispondere per iscritto ai consiglieri di opposizione su tutti i punti indicati nel documento di cui ho avuto copia.
Allora, ci sono altri consiglieri che vogliono prendere la parola?
Bellone. Solamente qualche cosa in aggiunta, visto che il sindaco praticamente mi ha chiamato in causa, non ero in quel consiglio comunale precedente, però non c'ero, però per correttezza bisogna anche aggiungere, a proposito della monetizzazione, che eravamo in epoche diverse. Non voglio fare l'avvocato dell'avvocato, Dio sa quanto mi sia opposto all'avvocato, però credo che sia opportuno dire nel frattempo che si era in epoche diverse, in aree diverse, e può darsi che siano intervenuti fattori diversi. Comunque, in tutti e due i casi si parla di monetizzazione, e vorrei capire fino a che punto finisce l'interesse del cittadino che lì ci deve abitare e a che punto comincia invece l'interesse del privato che lì deve andare a costruire. Grazie.
Grazie consigliere Mellone. Altri interventi? Casa Massima
Forza Italia. Dunque, io volevo rispondere al sindaco quando accusava me e il consigliere Contento di far parte di quell'amministrazione precedente che aveva ricevuto segnalazioni in merito all'area da bonificare nella lottizzazione di cui stiamo parlando. Noi non abbiamo mai autorizzato la lottizzazione, quindi noi chiediamo, con quel documento che abbiamo presentato, di bonificare l'area prima di autorizzare la lottizzazione, in questo senso. E poi, sindaco, ti vantavi di aver aumentato la monetizzazione, cioè la somma per monetizzare quegli standard. Noi abbiamo partecipato alla commissione due giorni fa e i prezzi, l'hai detto anche tu prima di iniziare il punto all'ordine del giorno, i prezzi erano molto bassi. Avete deciso oggi o qualche sera fa di aumentare quelle somme, cioè voglio dire. Sì, voglio dire, erano previste delle somme molto più basse. Avete deciso, per giustificare le lagnanze da parte dei consiglieri di opposizione, anche di qualche consigliere di maggioranza, il discorso standard da monetizzare con l'aumento delle somme previste. Però la proposta iniziale era di una somma molto più bassa.
Ma la proposta la Commissione e l'amministrazione non l'aveva predisposta. Noi l'abbiamo letta nello schema di convenzione e ci siamo detti contrari a quel tipo di...
Ci sono altri interventi?
Thank you.
Prego, Quarato.
Quarato, per l'Ulivo, o facente parte del gruppo L'Ulivo. Sull'argomento in questione, molto brevemente, per dire un po' quello che penso, senza naturalmente additare nessuno al responsabile di situazioni che antiche, è uno dei mali non di questa amministrazione ma di questo comune, direi. Intanto siamo, per ragioni diverse, costretti a discutere di un piano di lottizzazione che deve fare necessariamente riferimento alla variante al programma di fabbricazione, che tu ricordavi, Scalera, essere degli anni, i primi anni 70, 73, 74, poi la variante del 77 con successiva approvazione della giunta regionale, che non ricordo, ma comunque 77-78, con questioni di temporali ininfluenti. Resta il fatto che è uno strumento sicuramente datato, vecchio. Non posso negare che nel passato, insomma, quando è stato studiato, sicuramente poteva essere uno strumento all'avanguardia, addirittura con pretese anche di, veniva, mi ricordo, qualche altro ricorderà anche, veniva così portato a esempio che nel comune di Palagiano, però ecco, dobbiamo tenere conto che è una cosa vecchia, che non è precisa in quasi nulla, tant'è che ci troviamo costretti anche in questa occasione a dover insomma, considerare la questione. Tu parlavi, portavi l'esempio della pelle di Aronne, la situazione questa è. Io dico però che, avendo due anni fa revocato il PRG per le ragioni che abbiamo abbondantemente dette, la stessa decisione ha comportato il ritorno in essere del PDF, che presenta, ho già detto, le sue lacune, rispetto alle quali però insomma, alcune risposte poi vanno anche date. Questa amministrazione, io devo dire che sul caso di specie, come direbbero gli avvocati, e qualche dubbio ce l'ho sempre avuto, avrei preferito altro, però bisogna scegliere, e scegliere il male minore. Credo che questa soluzione sia il male minore. Forse si poteva ottenere qualcosa in più, ho usato anche il termine contrattazione. A questo punto, dal momento che dal punto di vista tecnico le questioni sono quelle che sono, i volumi massimi consentiti sono quelli, nessuno ci vieta di dire va, potete fare di meno, lo hai già detto tu, in cambio però io chiedo X, e questo credo che in parte soddisfi alcune titubanze, quella mia in, credo in primis. Poi c'è la questione 471-99, ad essere sincero io non sapevo manco che esistesse, diciamo le cose così come sono. Ci ho detto, è chiaro che anche noi abbiamo la parte di responsabilità, perché da tre anni amministriamo e il problema se c'era ed era reale esiste ancora. Diciamo allora che per risolvere la questione non possiamo fare come gli struzzi, mettiamo la testa sotto la sabbia. Il problema c'è, se la questione andrà avanti, dopo l'approvazione qui in Consiglio ci saranno gli altri passaggi di legge, così come l'architetto ricordava, ai sensi della 56 dell'80, anche questa è un'altra legge che ci riporta a pensieri disgraziati, Pino di Lenne docet, materia, Vediamo un poco come. Allora, all'impresa, chi sarà? Chiederemo, questo dico al sindaco, ma soprattutto all'ufficio, di vedere in che modo è possibile, perché finché tutto rimane così com'è, anche se in stato di abbandono, i tecnici qui potrebbero spiegarci che nulla questio circa la possibile, come dire, sicurezza dei cittadini rispetto al problema Eternit o comunque amianto, Fibronit in materia, in quel di Bari, Docet, va messo in sicurezza. Chi e se la lottizzazione avrà un seguito dovrà naturalmente, con Paolo Garamia, reggente dell'ufficio, vedere e verificare le possibili, che non possiamo dimenticare che esiste questo manufatto, però consapevolmente e realisticamente dobbiamo vedere in che modo risolvere la questione. Per chiudere, per stare nei 10 minuti, ripeto, io sono tra quelli che probabilmente pensava ad altro rispetto a questo problema, però dal momento che abbiamo di fronte una istanza di cittadini che avrebbero diritto oggettivo a porre la questione, e beh, insomma, anche come pubblica amministrazione qualcosa dobbiamo pure rispondere, lo stiamo facendo. Io ho letto e riletto anche perché la questione è annosa, c'è anche la nomina di un commissario ad acta della Regione per derimere una questione, ma la questione aveva a che fare con la richiesta di concessione singola e si dicono alcune cose, insomma, inequivocabili, e qualche altra un po' meno, ma è la questione in sé che presenta una serie di difficoltà, perché il riferimento è a quello strumento che obiettivamente alcune lacune presenta. Dopodiché il Consiglio è sovrano, e sulla monetizzazione oserei aggiungere questo. Stabilito, credo che sia solo, sindaco, una proposta, quella dei 115.04, e tutto poi scaturito anche da una relazione tecnica di ricerca di mercato, diciamo che il costo medio della zona intorno ai 200-230-50 euro, prezzo di esproprio a cui fa riferimento è grosso modo la metà, voglio dire, stiamo anche nelle cifre. Non so se è ancora possibile, credo di no, rivedere in aumento questa nostra richiesta, se la cosa è possibile, tanto di guadagnato, altrimenti, come si dire, ho torto collo, comunque rispetto agli altri o all'ultimo piano di lottizzazione qui approvato, effettivamente vi è almeno questo un riconoscimento a questa maggioranza che il problema se l'è posto, non gratis la monetizzazione, ma a un costo reale, realistico per quello che è. Altro da aggiungere ci sarebbe, ma per il momento, insomma, limito il mio intervento a questo, per cui non per disciplina di gruppo, ma in parte anche per convinzione voterò il provvedimento proposto, ma mi premeva chiarire questi aspetti. Poi possiamo dire tutto quello che si vuole sulla bontà di questo strumento, ma facessimo un giro, per esempio, in via Sirtori, in via Pepe, sono dei vicoli ciechi fine anni 70, che nulla hanno a che vedere, insomma, con lo sviluppo urbanistico di questo paese. Cioè, non diciamo cose che non sono vere, assolutamente no, se no poi viene facile arrabbiarsi e viene facile prendere la questione dal punto di vista personale, e Scalera ha avuto anche il coraggio e la forza, Bourbon, beato lui, di buttare tutto in aria. Da tempo che non accadeva una cosa del genere nel nostro Consiglio Comunale, anzi forse non è mai accaduto, e naturalmente questo fatto non depone a favore dell'assise. Credo che Antonio in un momento di rabbia abbia ecceduto, ma conoscendolo so che non è animato da, almeno apparentemente, poi non so se nasconde un cuor suo, ma credo di no. Grazie.
No, Scalera, è la seconda volta che ho fatto personale. hai consumato, nessuno le ha detto. Allora, il regolamento per fatto personale non mi sembra che siano state dette cose che abbiano.
No, può essere positivo o negativo il fatto personale. Allora, non è detto che
per me non ci sono. Allora, per quanto mi riguarda, non ci sono le condizioni per chiedere la parola per fatto personale.
Presidente, il ruolo istituzionale che lei sta facendo,
Scalera, il ruolo
deve essere al di sopra delle parti.
Scalera, il ruolo istituzionale lo decido io e me ne assumo le responsabilità. Va bene, allora andiamo avanti con i lavori del Consiglio Comunale. Ci sono altri interventi? Allora, prima delle dichiarazioni di voto.
Presidente, solo per comunicare, visto che si è parlato di strumenti vecchi, che l'architetto Narracci ha protocollato alcuni giorni fa la bozza del piano urbanistico generale, che nelle prossime settimane sarà discusso con i cittadini e approvato, spero, nei prossimi mesi da questo Consiglio Comunale. Allora, purtroppo è vigente il piano di fabbricazione che il 99% dei cittadini, dei tecnici, dei consiglieri, dei politici locali ha chiesto a gran voce due anni fa. Un sostenitore di questo, per cui è ovvio che vigente il piano di fabbricazione l'amministrazione, il Consiglio Comunale deve fare i conti con quello strumento. Lo stiamo facendo cercando di limitare il più possibile i danni e di dare ai cittadini la possibilità di realizzare le proprie abitazioni e anche a chi fa impresa di poter lavorare. In questo penso che non ci sia nulla di male, ma ci sia tutto invece da guadagnare.
No, le scalera per il momento non, è ammonito. Allora, se non ci sono altri interventi, eccetto quello di Scalera che stamattina ha deciso di monopolizzare il Consiglio Comunale, sebbene l'ha fatto, lo dico anche per gli altri consiglieri, l'ha fatto anche a nome degli altri consiglieri di minoranza, quindi ha preso anche il tempo degli altri colleghi praticamente. Un attimo solo, siamo già fuori abbondantemente. Allora, prima di passare alle dichiarazioni di voto c'erano prima ancora degli emendamenti del sindaco, c'era la proposta del consigliere Scalera, la richiesta del consigliere Scalera di ritirare il punto all'ordine del giorno. No, qui sta scritto ritiro. Ritiro che non intendo, come presidente, non intendo ritirare. In subordine il consigliere Scalera aveva chiesto, sempre a nome degli altri consiglieri di minoranza che hanno firmato il documento presentato, di, leggo testualmente, sì, anche quello, l'hai chiesto e lo abbiamo fatto, di chiedere un parere legale sulla fattibilità, in alternativa al ritiro, dici nell'atto, in alternativa proponiamo di chiedere un parere legale sulla fattibilità, sottoponendo allo stesso legale anche i seguenti quesiti, elenchi una serie di quesiti. Ecco, questa è una proposta che ovviamente io devo porre al, a meno che il consigliere Scalera non la ritirami, la devo porre al voto del Consiglio Comunale. Allora, sulla proposta, posso dire, del gruppo di minoranza, perché l'avete firmata tutti, di chiedere un parere legale con una serie di quesiti, pongo questo parere presentato dal gruppo di minoranza alla votazione del Consiglio Comunale. Chi è favorevole a questa proposta? No, per dichiarazione di voto, scusi.
Gesualdo Olivo, il gruppo di maggioranza respinge la richiesta della minoranza.
Teutonico per la Margherita?
Teutonico per la Margherita, respinge.
Mellone?
Favorevole.
La signora Contento? No, non l'avete firmato, però lo facciamo dire.
Se la proposta l'abbiamo fatta noi, siamo favorevoli.
Sempre, quindi non la dite. Casa Massima, lo stesso? Ha parlato il
favorevole.
Ha parlato il tuo capogruppo per te. Chi è favorevole? E l'ha fatto il tuo capogruppo. No, l'ha fatto il tuo capogruppo, non le puoi fare tu. Chi è favorevole?
È un film.
Allora.
Scusa, che significa? Io da consigliere sì.
Ah, lo puoi fare per.
Come rafforzativo a quello che ha detto.
Se la devi fare per come consigliere comunale Antonio Scalera,
la può fare. Se la fa, se l'ha fatta a suo nome il capogruppo, allora è un di più. Come la fa?
Come Antonio Scalera. Va bene?
Prego, ne ha facoltà.
Allora, io non riesco a capire una cosa in questa assise. Qual è la volontà di approvare per forza oggi un piano di lottizzazione che, a mio modo di vedere, è privo di parere tecnico, di parere legale, di una serie di organi che, secondo gli atti, così come presentati in questa assise, è carente di tutto e quindi, a mio modo di vedere, improponibile. Abbiamo fatto, come gruppo di minoranza, una proposta, credo, seria e in funzione di Palagiano, cioè nel senso che noi preconcettualmente non è che siamo contro i piani di lottizzazione, anzi, io sono stato uno dei sostenitori di questo PDF, quindi bisogna dare alla gente la possibilità e la facoltà di costruire alloggi privati per civili abitazione. Noi non siamo contrari così preconcettualmente a non
tu devi
dare
dire,
concessione.
Stai parlando a titolo personale?
Sto parlando a titolo personale e mi rifacevo alla premessa che avevamo detto durante la discussione. Quindi sto parlando a titolo personale. Quindi non solo non siamo contrari, ma noi vogliamo favorire, e consentitemi, fatemi parlare per cortesia, almeno per dichiarazione di voto, non sto facendo nessun intervento, sto facendo la dichiarazione di voto, consentitemi di dire quello che penso. Non ho bisogno di essere apprezzato da nessuno, sono i cittadini che devono dire se sto facendo bene o facendo male, non certamente i consiglieri che sono qui in quest'Aula. Quello che voglio dire, qual è questa urgenza e questa motivazione di farlo oggi e di non dare contezza ai consiglieri di quello che stanno approvando, almeno parlo di me, visto che io sono il più ignorante, quello che non capisce niente, no, di tutte queste cose, e non farmi dare contezza di quello che devo approvare, visto che noi non siamo contrari ai piani di lottizzazione, ma purché siano piani di lottizzazione che rispettino la legge, le norme vigenti, il PDF, il PDL, quello che ha citato il sindaco asserendo che io non sapevo di che cosa si stia parlando. Allora, io voglio dire una cosa, è tanto difficile rinviare il punto, farci dare i pareri tecnici e legali e poi ritornare in questa assise magari con un'approvazione unanime su un piano che tutti quanti hanno intenzione di dare vivibilità ai cittadini innanzitutto. In questo piano manca un fatto credo essenziale, per esempio, uno dei fatti, nelle zone B. È possibile, io questo lo voglio dire.
Allora, basta. Allora,
sto facendo una dichiarazione di voto,
allora,
per cortesia,
allora,
la
dichiarazione di
voglio
voto,
sapere.
La dichiarazione
voglio
di
sapere.
No, non devi più sapere, nella dichiarazione di voto esprimi solamente il tuo pensiero su quello che sarà il
e
tuo
infatti
voto.
È il mio pensiero che sto esprimendo.
Allora,
se non fai finire di esprimere,
allora, non mi costringere a toglierti la parola, tu non puoi più sapere,
allora,
perché la discussione è terminata, tu devi dire per quali motivi hai deciso di votare in un modo o nell'altro.
Uno dei motivi,
se lo fai nel giro di un minuto ci stai dentro, altrimenti sarò costretto a toglierti la parola.
Prego. Io voglio sapere, in questo piano di lottizzazione è possibile nelle zone B inserire altre famiglie, altri cittadini? In questo atto, non, da questo atto portato in assise non si evince da nessuna parte, perché se così non è, ce lo dovete dire, se il piano è improponibile, perché se no si crea sovraffollamento nella zona, quindi date le varie lacune, dati i vari pareri che mancano, il mio voto sarà contrario.
Grazie Scalera.
Alla proposta
è già il tuo voto sarà contrario. Bene, è stato
contrario al, no, ho specificato, sto specificando
contrario, sì, non è
No, mi fate finire di parlare, per cortesia, se mi fate finire di parlare, ogni volta devo essere interrotto, è impossibile. È contrario al pensiero della maggioranza, così come ha posto quest'atto oggi in discussione. È favorevole alla proposta che tutti i consiglieri di minoranza hanno fatto. Grazie.
Grazie Scalera. Allora, chi è favorevole alla proposta fatta da Scalera, e cioè quella di nominare un legale per derimere meglio la questione? Tecnico legale, per derimere meglio la questione. Chi è favorevole alla proposta di Scalera, alzi la mano. 1, 2, 3, 4, 5, e c'è il consigliere Bompane che non partecipa al lavoro. Ah, è qua. 6 con il consigliere Bompane. Chi è contrario alla proposta di Scalera? Di Roma, lei non partecipa al voto? Ah, la mano alzata. 1, 2, 3. Chi si astiene? Nessuno. Allora, 6 favorevoli, 12 contrari, nessuno astenuti. La proposta di Scalera non è accettata dal Consiglio Comunale. Allora, adesso, prima di votare per il deliberato nel suo complesso, gli emendamenti presentati dal Sindaco nella sua relazione.
Allora, per quanto riguarda gli emendamenti,
Presidente, posso preliminarmente, no, prima che il sindaco possa leggere gli emendamenti, faccio presente che noi 6 non partecipiamo a questo voto. A questo voto, per quanto riguarda gli emendamenti.
Va bene. Allora, il primo emendamento è quello del punto 9 della tavola D, che modifica il totale complessivo della sistemazione area verde e urbanizzazione secondaria a Piazzetta da 48.000 a 53.000 euro. I successivi due emendamenti sono quelli riferiti all'articolo 4 dello schema di convenzione, dove è scritto 19,06 euro al metro quadro, deve scriversi euro 115 al metro quadro. Prima dell'ultimo periodo si inserisce la seguente frase: da corrispettivo della monetizzazione pari a euro 103.040 va dedotta la somma complessiva di euro 53.000 di cui alla voce 9 della tavola D, sistemazione a verde e urbanizzazione secondaria a Piazzetta. Finito, Presidente.
Questo è l'emendamento del Sindaco, se me lo può dare, Sindaco, così lo mettiamo. Allora, il gruppo di minoranza, per voce della consigliere Matilde Contento, si è già espresso e non partecipa a questa... Allora, per dichiarazione di voto, il capogruppo dell'Ulivo.
Sì, Gesualdo Ulivo. La maggioranza voterà a favore degli emendamenti.
Teutonico.
Teutonico per la Margherita, voterà a favore dell'emendamento presentato dal Sindaco.
Allora, chi è favorevole agli emendamenti proposti dal Sindaco? Contrari? Astenuti? Nessuno. Allora, 12 favorevoli, nessun contrario, nessuno astenuto, il Consiglio Comunale approva, la minoranza non partecipa a questa votazione. Votiamo per l'immediata esecutività degli atti. Ah, dobbiamo votare per tutto il provvedimento, sì. Allora, per il provvedimento nel suo complesso la minoranza partecipa?
Sì, sì.
No, adesso
sì, partecipa.
Perfetto. Allora, per dichiarazione di voto su tutto il deliberato, così come è stato modificato dagli emendamenti proposti dal Sindaco. Gesualdo per l'Ulivo.
Gesualdo Olivo, il gruppo di maggioranza voterà a favore del punto.
Teutonico per la Margherita.
Teutonico per il gruppo La Margherita, non c'è voto favorevole.
Mellone per Oltre il Polo.
Il contrario.
La signora Contento per Palagiano per la Libertà.
Il nostro voto sarà contrario.
Casamassima per Forza Italia.
Primo voto contrario.
Bompane per il gruppo Misco. Voto contrario anche il signor Bompane. Chi è favorevole al deliberato, così come è stato emendato dal sindaco? 12 favorevoli. Chi è contrario? 6 contrari. Chi si astiene? 12 favorevoli, 6 contrari, nessuno astenuti. Il Consiglio Comunale approva. Votiamo per l'immediata esecutività dell'atto. Chi è favorevole? 12. Chi è contrario? 6. Chi si astiene? Il Consiglio Comunale approva. Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno. Sdemanializzazione del relitto di suolo di proprietà comunale in località Pineta di Chiatona al foglio 52 particella 579, finalizzata alla alienazione. Prego il sindaco di relazionare in merito.
Il comune di Palagiano, in data 4 giugno 1997, con delibera di consiglio comunale numero 40, ha approvato il progetto redatto per conto dell'ente Ferrovie dello Stato, finalizzato alla realizzazione di un sottopasso della linea ferroviaria Taranto-Reggio Calabria in località Marina di Chiatone. L'approvazione del suddetto progetto di opera pubblica da parte del comune di Palagiano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità, oltre a costituire variante allo strumento urbanistico. Questo progetto prevedeva anche la viabilità di accesso al sottopasso con conseguente modifica dell'esistente viabilità e comportante espropri di proprietà private. Detti espropri sono stati eseguiti unitamente alle opere viarie e al sottopasso attualmente in esercizio. Per la realizzazione delle strade in adiacenza ai lotti privati si è formato un residuo relitto stradale in corrispondenza dell'incrocio in via delle Ginestre e via delle Azalee lungo il lato est della particella originaria 227, la quale ha fatto scaturire la derivata particella 579 del foglio 52 di Palagiano per un'estensione di metri quadri 632 a seguito di frazionamento d'ufficio. Il progetto di cui sopra, per la particella interessata della superficie rappresentata dall'attuale particella 579 del foglio 52, prevedeva la sistemazione a verde, che nonostante l'avvenuta piantumazione sulla particella 579 di alberi, piante, specie cespugliose ed altre essenze tipiche della macchia mediterranea, attualmente il suddetto terreno, per la sua configurazione, conformazione, ubicazione ed estensione, non può essere utilizzato per fini pubblici. Infatti il traffico intenso che si sviluppa nella zona durante il periodo estivo rendono il percorso per raggiungere tale suolo molto pericoloso per coloro che abbiano intenzione di accedervi. Il comune di Palagiano peraltro deve sopportare durante l'anno notevoli costi per tenere efficiente questa zona a verde e poiché non è opera funzionale alla strada né può essere facilmente usufruibile come verde pubblico, così come sopra evidenziato, si propone una sdemanializzazione finalizzata alla alienazione a privati cittadini che eventualmente ne facciano richiesta. Il settore tecnico comunale, opportunamente incaricato, ha redotto apposita relazione di stima della particella 579, quantificando in euro 21.200 il valore di detto terreno, avente un'estensione di aree 0,6,32. Si chiede quindi al Consiglio Comunale di approvare la proposta di delibera per la sdemanializzazione di questo relitto di suolo.
Ci sono interventi sulla relazione? Prego.
Allora, Tagarello, Forza Italia. Sindaco, secondo noi non si può creare del verde pubblico lì, perché si può magari non è accessibile durante il giorno e sarà difficile l'accesso durante il giorno, però per la gente che la sera staziona a Chiatona o abita nelle ville della Pineta, secondo me quella gente può arrivare facilmente, soprattutto in serata, in quel pezzo di terra di circa 632 metri, come hai già detto, per soggiornare e stare qualche ora. Visto che poi, questo l'aggiungo adesso, prima è stato sbandierato che tante volte è stato inserito del verde pubblico nel territorio di Palagiano e l'intento dell'amministrazione è quello. Perché non farlo in questo momento, visto che lì ci sono già degli alberi naturalmente nati, bosco, pineta, pini? Basterebbe aggiungere panchine, qualche giostrina e secondo noi tutto è delineato. Questa è la nostra proposta, grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi... Se non ci sono altri interventi per dichiarazione di voto. Teotonico per la Margherita.
Teotonico per la Margherita, annuncio voto favorevole.
Gesualdo per l'Ulivo.
Gesualdo Ulivo, il gruppo di maggioranza voterà a favore.
E la signora Contento per Palagiano per la Libertà.
Sì.
Scusate, un passaggio, sì. Posso mettere la proposta che ho fatto ai voti o non possiamo più farlo, visto che si è cominciato a votare? Mi è sfuggito. Appunto.
È alternativa. Non è migliorativa o è alternativa.
Hai alternativa.
Quindi c'è da bocciare questa qua. E poi farne una propositiva.
Va bene.
No, è. Vedi che non
ha. No, bocciamo.
Partecipiamo. È alternativa la proposta.
Va bene, sì. Allora, noi come gruppo d'opposizione non partecipiamo al voto.
Allora. Quindi mettiamo ai voti il deliberato. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? No, 12 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, il Consiglio Comunale approva. Votiamo per l'immediata esecutività dell'atto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Astenuti? Il Consiglio Comunale approva. Il successivo punto all'ordine del giorno, l'articolo 14 dello Statuto Comunale, l'istituzione delle consulte permanenti, l'approvazione per il regolamento e per il loro funzionamento. Invito il Sindaco con il suo...
Grazie Presidente. Allora, al fine di dare sempre più opportunità ai consiglieri comunali, ma anche ai cittadini e alle associazioni del nostro territorio, per una maggiore partecipazione attiva di tutti i cittadini alla vita politico-amministrativa, proponiamo al Consiglio, Comunale di istituire le seguenti consulte tematiche che sono di grande rilevanza per la comunità palagianese. In particolare si propone l'istituzione della consulta permanente per la trasparenza amministrativa che comporta... Ma scusate, almeno Scalera, quando parlano gli altri, puoi fare silenzio o no? Vabbè, ho capito. Allora finisci così poi vediamo. Consulta permanente per la trasparenza amministrativa che sarà composta da un consigliere di opposizione che sarà presidente, da 3 consiglieri di maggioranza e da 2 consiglieri di opposizione.
consulta permanente per la trasparenza amministrativa. 3 e 2 però, dei due uno è presidente. La presidenza all'opposizione. Un consigliere di opposizione che sarà presidente. Però come è scritto qua significa 3-3. Allora sono 3 di opposizione e 3 di maggioranza. La presidenza va all'opposizione. Consulta permanente sulle povertà, composta da sindaco, suo delegato, assessore alle politiche sociali, un consigliere di maggioranza, un consigliere di opposizione, i parroci o loro delegati, i rappresentanti delle Caritas parrocchiali, i rappresentanti delle associazioni di volontariato socio-sanitario presenti sul territorio. La consulta permanente sull'agricoltura, composta da un consigliere di maggioranza, sindaco, suo delegato, consigliere di maggioranza, consigliere di opposizione, agronomo comunale, un rappresentante CIA, un rappresentante Coldiretti, un rappresentante Confagricoltura, un rappresentante CGL, un rappresentante CISL, uno della UIL, un rappresentante dell'Ortaicopo, di altri consorzi che saranno presenti sul territorio, un rappresentante del CAP. Consulta permanente per lo sport, composta da sindaco, suo delegato, assessore allo sport, un consigliere di maggioranza, un consigliere di opposizione, rappresentanti delle associazioni sportive locali. Basta, non c'è altro. Poi c'è il regolamento. Infatti manca qualcosa. Manca una commissione.
Questa è la copia. Queste sono le copie che mi fanno.
Consulta permanente per la salvaguardia e la tutela ambientale. Sindaco, suo delegato, un consigliere di maggioranza, un consigliere di opposizione, l'agronomo comunale, un rappresentante di Legambiente, un rappresentante del WWF, un rappresentante dell'ARCI. Allo stesso tempo però proponiamo l'approvazione del regolamento comunale per il funzionamento delle consulte, che io do per letto, salvo poi eventuali integrazioni, suggerimenti o quant'altro. Ovviamente le consulte sono organi consultivi e secondo me amplieranno la base di partecipazione democratica di questo Paese.
Ci sono colleghi che vogliono intervenire? Come? No, i nomi li decidiamo in seguito. Adesso li stiamo costituendo e stiamo organizzando il loro funzionamento. I nomi poi.
Sì, chiedo scusa, Presidente, anche perché le associazioni, che abbiamo detto, dovranno fornire il nominativo della persona. Quindi a settembre poi ritorneremo in consiglio per l'approvazione delle commissioni formate.
Sì. Allora, per dichiarazione di voto. Gesualdo?
Gesualdo Olivo, il gruppo di maggioranza voterà a favore.
Teotonico?
Teotonico per il gruppo La Margherita annuncia voto favorevole.
La signora Contento?
Voto favorevole.
E Casamassima?
Favorevole.
Buonpane? Favorevole anche Buonpane. Scalera? Scalera favorevole. Chi è favorevole al deliberato, alzi la mano. Contrari? Astenuti? Consiglio comunale approva all'unanimità. Per l'immediata esecutività dell'atto, chi è favorevole? Astenuti? Contrari? Nessuno. Allora, il Consiglio comunale approva all'unanimità. Ratifica di deliberazione giunta comunale numero 152 del 27/6/2005 avente ad oggetto variazione di bilancio per l'anno finanziario 2005. Prego, sindaco.
Grazie Presidente. Allora, la variazione di bilancio ovviamente è stata necessaria per l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione di 230.330,29 euro, accertato ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267. L'utilizzazione in variazione di questa somma risultante ad attivo è stata suddivisa in questo modo: spese per liti, risarcimenti eccetera, passività arretrate 40.000 euro, progetti di sistemazione archivi e biblioteca 13.000 euro, lavori di costruzione teatro comunale 160.000 euro, parte del progetto pulizia straordinaria verde giardinaggio 17.330 euro, per un totale appunto di 230.000 euro 330 a pareggio con l'attivo di bilancio riferito all'anno finanziario 2004. Si chiede quindi al Consiglio Comunale la ratifica di questa variazione di bilancio.
Allora, adesso arriva, deve può relazionare l'altro consigliere nel frattempo che finisca. Se non c'è nessuno che relaziona, per dichiarazione di voto. Sindaco, per dichiarazione di voto il consiglio. Allora, sindaco. Allora, l'opposizione intende relazionare nel merito? Allora, per dichiarazione di voto il consigliere Gesualdo.
Gesualdo Olivo, il gruppo di maggioranza voterà a favore delle variazioni.
Teotonico.
Teotonico per il gruppo La Margherita annuncia voto favorevole.
La signora Contento.
Voto contrario.
Casamassima.
Contrario.
Scalera.
Così come è stato presentato questo atto.
Siamo in dichiarazione di voto. Grazie.
Non è correlato dei verbali, delle dichiarazioni e delle cose, per questo voteremo contrario.
Il consigliere. No, no,
cioè, voglio dirti, praticamente ci sono delle variazioni nei vari capitoli di bilancio, no? Ci sono alcuni bilanci, capitoli in aumento, altri in diminuzione, come è giusto che sia l'assestamento. Però non si capisce, almeno io non ho capito, se queste spese in aumento sono spese da fare, se sono state già effettuate, se ci sono stati atti di giunta che hanno già queste spese, sono già state fatte, quindi manca questo tipo di verbale, perché e per questo voterò contro.
Consigliere Bonpane, vota contro. Allora, chi è favorevole al deliberato?
Presidente, faccio notare che, come sempre, il consigliere Scalieri è assente alla commissione bilancio.
E agli atti. Allora, votiamo per il deliberato. Chi è favorevole? Chi è contrario? Il consigliere Mellone è rientrato.
Non è la commissione bilancio.
Chi si astiene?
Il parere della
Scalera,
commissione.
Siamo in fase di votazione.
È finito.
Allora, 12 favorevoli, 6 contrari, nessuno astenuto. Votiamo per l'immediata esecutività dell'atto. Chi è favorevole? 12. Chi è contrario? 6 contrari. Chi si astiene? 12 favorevoli, 6 contrari, nessuno astenuto. Scalera, puoi chiudere il microfono?
No, volevo dire soltanto
il Consiglio Comunale approva.
Passiamo voi mi chiamate ogni volta.
L'ulteriore punto all'ordine del giorno: surroga del consigliere Giovanni Gesualdo in seno alle commissioni consigliari permanenti e nomina del suo sostituto.
praticamente l'assessore Gesualdo, che ricopriva la carica di consigliere, era presente nelle commissioni affari generali e istituzionali, nella commissione politica del territorio, nella commissione organizzazione e gestione delle risorse umane ed infine nella commissione qualità della vita. Per cui la maggioranza dovrà sostituire un suo rappresentante in seno a queste commissioni e si propone il consigliere Giampiero Tinella nella commissione affari generali e istituzionali, nella sostituzione ovviamente, nella commissione affari economico-finanziari, nella commissione, quindi al posto di Gesualdo, no? Quindi qua non c'è Tinella, no? Quindi ripeto, consigliere Tinella nella commissione affari generali e istituzionali, nella commissione politiche del territorio, nella commissione organizzazione e gestione delle risorse umane.
Allora un attimo che scrivo, signora. Allora nella
modificata la proposta.
Alle altre c'è in, è rimasto in bianchetto in consiglio comunale. Allora affari generali il consigliere Tinella. Così lo scriviamo.
Allora, ricapitolo. Nella commissione affari generali Gesualdo viene sostituito col consigliere Tinella. Nella commissione affari economico-finanziari viene sostituito col consigliere Teotonico. Nella commissione politica del territorio viene sostituito con il consigliere Tinella. Nella commissione organizzazione e gestione delle risorse umane con il consigliere Quarato. E infine nella commissione qualità della vita con il consigliere Quarato. Si propone al consiglio la votazione di questa proposta di delibera.
Dammi il deliberato. Ci sono degli interventi in merito? Non dovrebbero. Per dichiarazione di voto.
Gesualdo Ulivo, il gruppo di maggioranza voterà a favore delle variazioni.
Teotonico per il gruppo.
Un attimo solo. Teotonico.
Per il gruppo della Margherita annuncia voto favorevole.
L'opposizione intende partecipare al voto?
Sì, sì, partecipiamo.
Siamo onorati.
Siamo favorevoli.
Sì, sì. Casa Massima per Forza Italia. Te la faccio fare per ultimo, Scalera.
No, due parere.
Sì.
Favorevole.
Scalera.
Noi non solo votiamo favorevole.
Spegni un attimo il microfono. No, non tu, Antonio. Tu lascialo sempre acceso.
Ma facciamo gli auguri di buon lavoro al nuovo assessore affinché possa lavorare in funzione di Palagiano e della gente. Grazie.
Buon pane, favorevole anche buon pane, sai che hanno risposto tutti, Casa Massima è anche favorevole. Allora, chi è favorevole al deliberato alzasse la mano. Contrari? Astenuti? Consiglio Comunale approva all'unanimità per l'immediata esecutività dell'atto, chi è favorevole? Contrari? Nessuno. Il Consiglio Comunale approva all'unanimità. Sindaco, mi dai gli atti per piacere? È molto rapido. No, no, mi ha dato tutto. Piano di lottizzazione privata nella zona tipizzata C2 del vigente programma di fabbricazione. Approvazione. Invito il gruppo di minoranza firmatario del...
Presidente, per cortesia, una sospensione di 10 minuti del Consiglio per una riunione del gruppo di maggioranza.
Votiamo per la... Chiede 10 minuti di sospensione. Allora, votiamo per la sospensione proposta dal Sindaco. Invito i consiglieri a prendere posto che siamo in fase di votazione. chi è favorevole alla sospensione? 12. Di Pierro non partecipa. Il consigliere Di Pierro. 11 siamo. Allora, l'assessore Di Pierro non è presente in aula. 11 favorevoli. Chi è contrario? 1, 2, 3. 6 contrari. Chi si astiene? 11 favorevoli, 6 contrari, nessuno astenuto, il Consiglio Comunale approva. Quindi tra 10 minuti cerchiamo di essere puntuali. Allora invito il consigliere a prendere posto.
Che ore sono? Che ci sono l'ultimo con il posto? 20 e 30, è vero? Ieri no. Che ora sta mettendo? 34? Non andiamo mai d'accordo. Come orario?
14:30.
Quello che fa fede è la loro logica. Prego il segretario di fare l'appello.
Resta Di Pietro, Rotolo, Di Roma, Di Pierro, Parisi non c'è, Cifone c'è, Gesualdo, Bove, Pinella, Quarato, Capalbo non c'è, Granata, Teutonico, Mellone, Scalera, Buonpane, Tartarulo non c'è, Casamassima, Contento, Pagariello, sono sempre 18 e 3.
18 presenti, 3 assenti, il Consiglio Comunale può continuare. È iscritto all'ordine del giorno piano di lottizzazione privata nella zona tipizzata C2 del vigente programma di fabbricazione. Allora, invito i proponenti dell'ordine del giorno a relazionare.
Preliminarmente i consiglieri di minoranza fanno presente che il punto iscritto al numero 1 dell'ordine del giorno è stato richiesto dai consiglieri perché in data 13, 14 e 15 luglio c'è stata notificata una lettera da parte dei proprietari della zona C2 con la quale si chiedevano le motivazioni del ritardo nell'evasione della richiesta formulata fin dal 1 aprile 2003 alla quale non era stata data risposta. Stante quindi l'inerzia della maggioranza, i consiglieri di minoranza hanno ritenuto esercitare il potere loro concesso dal regolamento per il funzionamento del Consiglio ed hanno richiesto l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno. Entrando nel merito della proposta formulata dall'UTC e fatta proprio dai consiglieri istanti, riteniamo che il piano di lottizzazione vada nel pieno interesse del Comune che diventa parte nella lottizzazione in quanto rientrano e diventano edificabili aree di proprietà comunali per circa metri quadri 2000. Inoltre, la lottizzazione prevede la cessione di urbanizzazioni secondarie pari a circa metri quadri 43.000, in misura notevolmente superiore ai parametri del programma di fabbricazione che prevedono la cessione di metri quadri 27.000, come risulta dalla relazione istruttoria dell'UTC, che ribadisce che i parametri della normativa del PDF sono ampiamente rispettati. Diamo quindi per letta la delibera in oggetto e per queste ragioni quindi riteniamo che la delibera debba essere approvata da questo Consiglio Comunale.
Il sindaco prende la parola.
Presidente, solo attendiamo il vigile che mi porta la cartella del fascicolo del piano di utilizzazione C2 che in copia ho preso nel mio ufficio perché al suo interno c'è una relazione parere del tecnico redattore del PPA e del piano regolatore generale Narracci che è utile alla discussione in oggetto.
E quindi chiedi di...
due minuti, il tempo che ritorna il vigile con il materiale.
No, senza che ce ne andiamo. Se...
No, stiamo qua, se no voi... Presidente, io sono pronto, eh.
Allora, accomodatevi.
Beh, questo è no.
Volevo solo chiedere una cosa, posso?
Sì.
Questo documento che abbiamo atteso, comunque fa parte degli atti del Consiglio? Cioè, i consiglieri sono venuti a conoscenza comunque di questo atto?
No, non è un atto del Consiglio.
Cioè, non è un atto che fa parte del...
No, no, no.
Dell'atto del Consiglio.
Ve lo do ora in copia. Avete chiesto la convocazione del Consiglio facendo riferimento a una specifica proposta di delibera che penso era agli atti e che voi avete in copia, vi è stata notificata in copia. Ovviamente quello che non è stato chiesto non è stato dato. In ogni caso, a seguito della predisposizione da parte dell'ufficio tecnico di una proposta di delibera avente ad oggetto approvazione piano di ottimizzazione iniziativa privata della zona tipizzata C2 del vigente programma di fabbricazione e approvazione, il Presidente del Consiglio rinviò questa proposta di delibero all'ufficio tecnico comunale con la preghiera di verificare la compatibilità della stessa delibera alla luce del documento programmatico preliminare approvato già in Consiglio Comunale. E per cui noi chiedemmo un parere legale ed anche un parere tecnico all'Avvocato Relleva e all'Avvocato Narracci. La questione del piano di dottizzazione C2 presentato, di cui qui abbiamo la proposta di approvazione, dal mio punto di vista, poi sentiremo anche l'ufficio tecnico comunale, presenta alcune anomalie che preliminarmente vanno chiarite prima di poter procedere ad una serena eventuale discussione, approvazione o meno del piano di dottizzazione in questione. Leggo i due pareri che sono stati chiesti, protocollati. Una è il 1 luglio del 2005, la nota di Relleva, ed una è il 1 agosto 2005, che è la nota di Narracci. Una precisazione però, la diffida fatta dai proprietari, da una parte dei proprietari della C2, non è vero che non è stata data risposta, perché nella relazione del consigliere Matilde Contento si diceva, visto che l'amministrazione è stata ferma rispetto a questa diffida, noi ci siamo fatti promotori della convocazione del Consiglio. Atteso che i tempi di risposta a quella diffida sono di 90 giorni. A che cosa? Alla?
Non si riferisce alla diffida, ma bensì proprio all'approvazione del piano.
Sì, ripeto. Il piano di lottizzazione in questione viene dal 1992, se non sbaglio, no? 92. Sono trascorsi 12-13 anni. Dalla notifica di quella diffida invece noi avevamo 90 giorni di tempo per dar risposta, cosa che ovviamente faremo fin dopo la discussione di questo Consiglio Comunale. Preliminarmente non si poteva fare proprio perché il Consiglio Comunale è stato chiamato a discutere su questa questione. Dopo questa discussione l'ufficio preposto risponderà anche ai proprietari dei lotti che legittimamente attendono una risposta dal Comune di Palagiano. Quindi il parere di Relleva in ordine alle questioni che riguardano tutte le zone C è la seguente. Con la nota in oggetto mi è stato chiesto di esprimere parere circa l'utilizzo delle zone C ricadenti in agro di Palagiano ed in particolare della possibilità di disporre nel PUG in corso di approvazione delle zone C in maniera differente ed in deroga ad eventuali piani di lottizzazione in itinere e se ciò possa comportare eventuali conseguenze in capo al Comune di Palagiano.
La fattispecie prospettata è di semplice soluzione, specie alla luce di un'ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, che riconosce la facoltà agli enti territoriali comunali di disporre liberamente, in sede di approvazione o variante di uno strumento urbanistico, delle zone che sono state oggetto di piani di lottizzazione privata. Tale possibilità è riconosciuta ai comuni anche qualora i piani di lottizzazione siano già stati approvati e sia stata firmata la relativa convenzione. In tal caso il civico ente avrà l'unico onere di motivare la ragione pubblica che abbia condotto alla decisione di variare l'originario utilizzo delle aree in questione. A fortiori e per analogia, tale facoltà deve sicuramente sussistere in capo alla pubblica amministrazione ogni qualvolta voglia diversamente disporre di zone, in questo caso C, che siano state oggetto di un piano di lottizzazione adottato ma non ancora approvato e convenzionato. In nessuno dei casi supprospettati si prospetterà infatti l'insorgere in capo ai lottizzanti di eventuali diritti acquisiti alla approvazione e materiale esecuzione del piano che li interessa. La giurisprudenza è difatti uniforme nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno in capo ai lottizzanti solo qualora il Comune disattenda, senza alcuna motivazione giuridica, le prescrizioni di un piano disponendo diversamente delle aree in oggetto. Nel caso di specie, la zona C2 è l'unica interessata ad un piano di lottizzazione adottato oltre 10 anni or sono, ma mai approvato, né tantomeno convenzionato. Quindi appare chiaro come il Comune di Palagiano possa disporre della suddetta zona in maniera differente al piano nel PUG in via di approvazione, senza arrecare alcun danno in capo ai lottizzanti. Tanto più che vi sono alla base della scelta di qui sopra delle fondate ragioni pubbliche consistenti nell'evidente sovradimensionamento del PRG, così come evidenziato a suo tempo nelle prescrizioni regionali, e quindi l'esigenza di un diverso sviluppo edificatorio in ragione di un più rispondente indice demografico. La nota dell'architetto Narracci, oggetto riscontro vostra nota protocollo 9550 del 18 luglio ultimo scorso, approvazione piano di direzione zona C2 del PDF. Il DPP adottato con delibera di Consiglio Comunale numero 9 del 5 marzo 2005, sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 del 2001, nell'indicare le linee programmatiche del piano urbanistico generale, ha proceduto tra l'altro al calcolo della dinamica demografica nel quindicennio con le modalità indicate nella delibera di giunta regionale 6320 dell'89. A causa del costante calo demografico dell'ultimo decennio, la crescita demografica a base del ridimensionamento del piano urbanistico generale si è ulteriormente ridotta rispetto a quella prevista dal PRG, poi revocato, allo 0,37 contro l'1,16%, corrispondente a poco più di 1.000 abitanti al 2019. Poiché già nel citato piano regolatore generale le zone C1, C2 e C3 del PDF erano dichiaratamente in esubero rispetto alle necessità che scaturiscono dal dimensionamento, a maggior ragione esse lo sono rispetto al PUG. Per questa ragione il PUG, di cui si consegna copia del progetto di massima in data odierna con separata nota, in virtù della possibilità prevista dal DPP di stralciare in maniera parziale o totale le zone C di PDF, ha fortemente ridimensionato le zone di espansione, riducendole a piccole maglie, con funzione di raccordo e ricucitura urbana della fascia sud-est a ridosso del centro urbano, più che sufficienti a soddisfare il fabbisogno previsto. In relazione poi a quanto contenuto nell'atto deliberativo allegato alla sua nota circa le previsioni del PPA 1989-1993, è utile sottolineare che all'epoca della sua redazione era già stata presentata una proposta di piano di lottizzazione per la zona C2 da parte dei signori Arnese ed altri. Tale proposta di piano non era però ancora giunta ad approvazione. Il PPA, in attesa di una eventuale approvazione di quel piano di lottizzazione, aveva comunque provveduto a localizzare la volumetria abitativa prevista di 367.600 metri cubi nelle zone B1C, B2, C1P, C1, aggiungendo che qualora il PDL fosse stato approvato, tale distribuzione andava di conseguenza rivista. Ancora più nello specifico, pagina 71 del PPA, del programma pluriennale di attuazione, si evidenzia questa anomalia che nelle aree regolate dal PPA, fa riferimento anche ai metri cubi di queste aree, sono presenti la B1C, la B2, la C1P, la C1 e la zona D. Fra le aree escluse dal PPA si parla della B1C e B2 sprovviste di piano attuativo, della C1T, della C2T e della C3. Manca nell'una e nell'altra tabella l'indicazione della C5. Però dice al piedipagina che l'approvazione dei piani di lottizzazione inseriti in questo PPA comporterà la revisione dello stesso per le volumetrie da realizzarsi. In realtà il PPA non fu mai modificato, fra l'altro poi la scadenza di questo PPA risale al 1993. Orbene, queste sono le anomalie che noi evidenziamo e a cui non ci sentiamo di dare una risposta definitiva in sede, in questa sede. Riteniamo che la questione sia alquanto anomala, almeno nella lettura delle carte, che trattandosi poi di atti derivanti da oltre un decennio fa, vi lascio immaginare che la difficoltà sia davvero reale. Penso quindi che non vi sia la possibilità allo stato attuale delle cose, senza un ulteriore approfondimento tecnico legale, di poter proseguire nella definizione di questa proposta di delibera. Prima di sottolineare alcuni altri aspetti e di fare anche alcune proposte, però volevo sentire il parere dell'architetto Caramia al positivo alla proposta di delibera che oggi è in consiglio, se non ritengo opportuno, alla luce dei pareri già acquisiti dall'amministrazione comunale e dell'intervento che ho testé fatto, se non fosse il caso di rivedere la sua posizione rispetto a questo parere o di aggiungere eventualmente altre notizie ed integrazioni a quanto già detto.
Prego. Una sola cosa, preliminarmente, un passettino indietro. Le due note, a quale quesito quindi rispondono? Puoi leggercelo?
Il quesito ora non ce l'ho, ma lo ricavo però così. La prima riguarda eventuali, quella di rileva, riguarda eventuali diritti acquisiti dei proprietari dei suoli ricadenti nelle aree di espansione del comune di Paragiano del PDF, quindi della C1, della C2 e della C3. Dovendo il tecnico redattore rivedere, anche per mandato avuto dal Consiglio Comunale, verificare la possibilità di modificare, stralciare parzialmente o totalmente le aree di espansione date dal piano di fabbricazione, ci interessava conoscere un parere legale se i proprietari di queste aree di espansione potessero aver acquisito negli anni, in circa un trentennio, dei diritti che in qualche modo non consentissero al tecnico redattore di verificare una diversa impostazione delle superfici delle aree di espansione. Quindi questa risponde a questo quesito.
Sì. Vai avanti.
No, l'altra invece risponde a una serie di quesiti. La prima è la compatibilità del piano di lottizzazione di cui stiamo discutendo oggi con il documento programmatico preliminare già approvato in Consiglio Comunale. Il secondo quesito riguarda invece se la delibera 80 che allora adottò il piano di lottizzazione nel 92 è una delibera legittima, se nel PPA fosse stata già inserita la C2, perché se non fosse stata inserita nel PPA sarebbe necessaria, così come per la C1 e la C3, la firma preventiva di tutti i proprietari e non già di una parte. Il fatto che eventualmente, se così dovesse essere, la C2 era parte del PPA risolve il problema, perché in quel caso anche un proprietario avrebbe potuto presentare il piano di lottizzazione senza la firma di tutti. Nel caso in cui invece fosse escluso dal PPA come si può anche vincere leggendo le carte, questa possibilità non gli verrebbe data. Ovviamente poi c'è un problema, ma è successivo a questo, nel caso in cui non tutti i proprietari, fermo restando diciamo che la teoria che la C2 fa parte, faceva parte del PPA e che quindi poteva presentarlo un solo proprietario, ci sarebbe successivamente da risolvere la questione se non tutti i proprietari dovessero firmare l'eventuale convenzione successiva. Il comune dovrebbe farsi carico dell'esproprio di quelle aree. Questo aprirebbe, ma diciamo non è all'ordine del giorno di oggi questa discussione, potrebbe aprire nel prossimo futuro qualche problema di ordine economico, perché se solo una la firma che manca è un conto, ma se dovessero mancare più firme o porzioni di territorio abbastanza importanti, il comune dovrebbe farsi carico di espropriare quelle aree. Ma questo è un ragionamento all'atere che lo accenno soltanto come problematica inserita in questa questione, che però non penso che riguardi oggi questo ordine del giorno.
Sì, facevo questa domanda perché quello che ci stupisce è questo fatto della compatibilità con un'approvazione di un DPP che comunque, voglio dire, riguarda i nostri giorni. Quindi parlare di compatibilità o incompatibilità con un piano che esiste dal 93 mi sembra un attimino, ecco, e questo è il punto, cioè non possiamo parlare di quello che andrà a succedere in una cosa che dobbiamo ancora approvare. Quindi parlare di compatibilità con una cosa che ancora dovremo andare ad approvare, questo non ci trova d'accordo, ecco, era questa la precisazione che volevo fare.
Sì, chiarisco ulteriormente il mio pensiero. Il documento programmatico preliminare ha tracciato le linee di sviluppo urbanistico del nostro territorio. Un piano non approvato, ma comunque presentato da oltre 10 anni, è comunque presente, anzi rivive, in virtù della volontà dei proprietari di farlo rivivere, seppure dopo 13 anni. È accaduto però che le due cose sono accadute simultaneamente, cioè l'approvazione del DPP e la richiesta, anche sotto lo stimolo dell'amministrazione comunale, abbiamo anche fatto degli incontri con tutti i proprietari delle diverse zone di espansione di Palagiano, evidentemente anche sollecitati da questo, i proprietari hanno inteso riprendere l'iter e chiedere al Comune la definitiva approvazione. Le due cose sono accadute pressoché simultaneamente. È ovvio quindi che l'amministrazione comunale, in virtù e nel rispetto del documento programmatico preliminare, avrebbe dovuto intanto chiedere a un legale se vi fossero già dei diritti acquisiti, perché se vi fossero dei diritti acquisiti è ovvio che il problema non sussisteva, o meglio, il DPP in qualche modo aveva dato degli indirizzi non corretti, no? Dalla risposta, oltre che dallo studio che noi abbiamo fatto su questa questione, che riguarda, ripeto, le tre zone di espansione, pare che questo diritto acquisito non ci sia. Ovviamente il piano di lottizzazione in questione è in una posizione diversa se dovesse far parte del PPA. Se invece dovesse essere esclusa dal PPA, sarebbe nelle stesse condizioni delle altre due zone di espansione. Questo era il dubbio che ci era venuto e di cui abbiamo chiesto chiarimento. Dopodiché io sono fermamente convinto che se in effetti si dovesse dimostrare che c'è un diritto acquisito da parte di questi proprietari che sono in possesso di una delibera di Consiglio Comunale nel 80 e nel 92 che comunque adotta quel piano di lottizzazione, se così dovesse essere è ovvio che questo Consiglio Comunale sarebbe chiamato all'approvazione definitiva di quel piano di lottizzazione, ancorché il legale a cui ci siamo rivolti dica anche che nel momento in cui la motivazione è forte, anche in presenza di un piano di lottizzazione approvato e convenzionato, si potrebbe rivederlo nel discorso del piano urbanistico generale. Però questo è un problema, diciamo, molto più forte, che eviterei io di entrarci dentro, perché quello che oggi ritengo a tutti prima di più conoscere è se il piano di lottizzazione presentato di fatto ricade in quel famoso BPA oppure no. Questa questione, secondo me, è dirimente rispetto al problema. Se non ci sono domande, l'architetto, forse gli avevo fatto io una domanda.
Sindaco, alla luce relazionato alla luce del verbale della politica del territorio, l'esame istruttore della pratica era partito dalle delibera 80 del 92. L'esame istruttorio era partito dalla delibera 80 del 92, degli atti che io avevo presso l'ufficio. Pertanto, alla luce di ciò che lei ha letto e alla luce anche del verbale della politica del territorio, nessun problema ad acquisire un parere tecnico-legale più obiettivo possibile per dare una risposta certa ai richiedenti.
Ci sono interventi?
C'erano interventi?
Scusa, quindi il parere, cioè dall'intervento non si comprende bene, il parere rimane positivo, cioè non cambia, il parere dell'ufficio tecnico, dico.
Il parere è positivo perché nasceva da quel tipo di esame istruttorio, è ovvio, alla luce di tante cose emerse in questi giorni, soprattutto dalle cose che ha letto il sindaco, mi fermo un attimo per avere contezza da un persone super parte, sia tecniche che legali.
Sono interventi.
Mellone.
Prego.
Comunque partiamo da quanto ci ha detto poco fa l'architetto Caramia, che c'è un parere positivo e poi aspettiamo che il sindaco finisca la sua relazione per unirci a proposito, cioè dovremmo aspettare un altro parere. Del cosiddetto super partes, almeno così abbiamo relazionato in commissione politica del territorio. Non so se il sindaco vorrebbe continuare poi su quello che ci siamo detti in quella commissione.
Sì, intanto però forse l'architetto Caramia dovrebbe essere più chiaro, perché per due volte sono intervenuti i consiglieri e il parere viene congelato, revocato, sospeso, quindi non si parla più di parere positivo ma di sospensione del parere positivo. Che
sì, sospendo il parere positivo in attesa dell'ulteriore parere super partes, leggendo qui il verbale della politica del territorio dell'altro giorno, del 4 agosto.
No, scusa sindaco, chiedo scusa, un parere è parere, cioè il parere dell'ufficio tecnico rimane tale. A prescindere da quello che ci verrà poi, altrimenti che lo nominiamo a fare? Cioè, voglio dire, il parere è parere, quello acquisito, se noi dovessimo discuterla oggi, c'è un parere, quindi noi partiamo da quella base e poi a vedere quello che succederà quando arriverà, quello che, bontà sua, il super parte sullo scienziato vorrà dirci.
Capito. Forse c'è qualche problema. Se il parere dovesse rimanere positivo, è certo che il Consiglio Comunale può decidere in virtù di un parere anche negativo di approvare o non approvare. Ovviamente io penso che il Consiglio Comunale con un parere positivo dovrà deliberare in maniera positiva o negativa il punto all'ordine del giorno. Se gli elementi che abbiamo portato all'attenzione del Consiglio Comunale sono argomenti tali da farci pensare a dei problemi che vanno comunque chiariti, è chiaro che il parere, così come diceva l'architetto Caramia, deve essere quantomeno sospeso, che se non fosse sospeso noi oggi qui mettiamo i voti e l'approvazione o meno del piano di utilizzazione. Quindi dal mio punto di vista si parte, e lo confermava l'architetto, da una sospensione di questo parere positivo dettato dagli elementi successivi che sono stati in questo Consiglio Comunale in qualche modo. Non so se sono chiaro, voglio dire, se no...
Scusa, se, chiarissimo, volevo solamente sottolineare che ad oggi abbiamo un parere che può essere rivisitato, se così si può dire, da un altro parere che noi andremo a chiedere a chi di...
Però in quel caso... In quel
non
caso,
mi permetto neanche di dirlo per non offendere...
In quel caso il parere ovviamente dell'architetto continuerebbe ad essere positivo. In questa fase però, con quello che abbiamo detto,
Io penso che non si possa oggi ritenere che questo parere possa rimanere tale. Architetto, mi aiuti per favore.
Anche perché c'era una delibera prodotta dallo stesso ufficio.
Una proposta, chiedo scusa.
Forse, scusate un attimo, forse sarebbe il caso, secondo me, di fare un po' di chiarezza. Presidente, noi non vogliamo...
Un attimo solo che...
Non
prego.
Vogliamo mettere in discussione in questo momento il parere. Vogliamo solo capire qual è la volontà dell'amministrazione anche in virtù di quelle due note. Basta. Cioè cerchiamo di andare oltre.
Sì,
cioè il parere era così. Sono arrivate le due note.
Benissimo, ora
cosa
discutiamo su
oltre. Discutiamo dell'argomento.
Discutiamo dell'argomento. Quindi architetto, vuoi...
L'esame istruttorio del piano di lottizzazione di oggi nasce dalla delibera, dallo studio della delibera 80 del 92, la quale cita testualmente che il piano di lottizzazione è inserito nel famoso PPA, approvato con la delibera 8 del non mi ricordo quanto. Alla luce di ciò che è emerso in queste discussioni, il personalmente sospendo il parere positivo in attesa di avere un riscontro da un parere tecnico legale che derimi l'attualità, l'inserimento del piano nel PPA e via discorrendo. Sospendo attualmente il mio parere, poi è scelto dell'amministrazione, non sono le mie.
Sì, seguendo un po' la linea che abbiamo anche, su cui abbiamo discusso anche nel gruppo, nella conferenza dei capigruppo, no, in commissione, dove abbiamo discusso di questo? No, ce l'ho. In Commissione Politiche del Territorio. Le domande, le...
Silenzio.
Ci siamo?
Prego, sì.
Le domande a farsi a... Le domande a farsi al tecnico e al legale che sarà incaricato, spero di comune accordo con tutto il Consiglio Comunale, che possa dirimere la questione, è la seguente. Con riferimento alle previsioni insediative contenute a pagina 71 del PPA e del paragrafo inserito a piè pagina, circa la necessità di revisionare le stesse per le volumetrie da realizzarsi, all'esito della definizione positiva delle procedure di approvazione del PDL, si rende necessario approfondire le seguenti problematiche, anche mediante la richiesta di parere tecnico legale in merito a quanto segue. A. Se le aree del PDL Cannarile e altri, presentato in vigenza di PPA e riguardante le medesime aree tipizzate C2 del PDF, già oggetto della richiesta di PDL Arnese ed altri, vedi pagina 62 del PPA,
sono da considerarsi inserite nel PPA o meno?
Avendo il PPA fatto esplicito riferimento al PDL Arnese. Secondo questo, in caso negativo, se il PDL Cannarile ed altri può considerarsi legittimamente o meno adottato con la lettera di consiglio numero 80 del 92, con riferimento all'applicabilità allo stesso della previsione normativa contenuta nel combinato disposto degli articoli 27 della legge regionale 56-80 e dell'articolo 16 della legge regionale 16-79 e successive modificazioni di legislazione. C. Infine, il Consiglio Comunale con la deliberazione del lavoro del 5 marzo 2005 ha approvato il GDP e tale documento a proposito delle 35 vigenti PDF sono stati approvati indirizzi programmatici che prevedono la possibilità dello sbarco totale parziale delle zone C, qualora sempre dimostrasse la non necessità di relazione al funzionamento del PUC. Si chiede di conoscere quale scienza ha dato indirizzo con riferimento alla produzione del PDF di canali d'arte che, adottato nel 92, può non essere compatibile con le scelte urbanistiche di tipo del 2005.
particolare ha come scopo di dare un mandato al sindaco e al responsabile del PC tutto per la propria competenza, non la posso dire.
Thank you.
per ultimo punto no, va bene, io non sento grazie a te, anche del Saudita possono stare aperti per l'altro, non mi sembra completamente di una verità. Il problema non credo. Fino al 19.
Allora, senza microfono puoi dire qualsiasi cosa. E lo sapranno tutti.
Tecnico luminare.
Resta Di Pietro, Rotolo, Di Roma, Di Pierro, Parisi non c'è, Cifone, Gesualdo, Bove, Pinella, Palato, Capalbo non c'è, Granata, Teutonico, Mellone, Scalera, Buonpane, Tarulo non c'è, Casa Massima, Contento, Tagariello, 18 e 3, presenti 3 assenti.
18 presenti, 3 assenti, possiamo riprendere i lavori del Consiglio. Allora, in virtù della sospensione, per consentire alla conferenza di capigruppo di determinarsi meglio per quanto riguarda il Consiglio Comunale, invito il Sindaco a riferire in aula.
Va bene, allora,
Abbiamo concordato nell'incontro con i capigruppo che le domande che il quesito che ho prima letto è il quesito che sarà inviato ad un tecnico e ad un legale. Per la richiesta di un parere pro veritate sulla questione. E quindi, Presidente, propongo il rinvio di questo punto a data da destinarsi e comunque da tenersi entro la fine di ottobre, previa acquisizione ovviamente nel frattempo del parere tecnico legale. E quindi abbiamo concordato con i capigruppo che nei prossimi giorni ci incontreremo per valutare la possibilità di concordare, oltre il quesito che già abbiamo concordato, anche i nominativi dei tecnici e dei legali che dovranno poi studiare la questione ed inviarci il relativo parere pro veritate. Questo a dimostrazione di una volontà da parte dell'amministrazione comunale di discutere la questione senza alcun pregiudizio e in totale accordo, ovviamente finché questo è possibile, con i gruppi di opposizione. Penso che sia, al di là degli episodi che ogni tanto accadono, che potremmo forse evitare, penso che sia un buon lavoro quello fatto da questo Consiglio Comunale rispetto a questo e ad altre questioni, una maggioranza che tiene conto del parere, delle questioni poste dall'opposizione e prima di decidere di approvare a maggioranza cerca di approfondire insieme all'opposizione le questioni prima di definirle con atti deliberativi. Presidente, colgo l'occasione per dire che se ciò accadesse anche per altre questioni probabilmente riusciremmo a lavorare meglio in questo Consiglio Comunale e a fare anche meglio gli interessi della collettività amministrata. Questo è quanto, quindi che agli atti, Presidente, rimanga che la proposta di rinvio del punto è fatta all'unanimità di questo Consiglio Comunale, se ovviamente il Consiglio poi in via di votazione si esprimerà così.
E nel frattempo?
Nel frattempo penso che sia legittimo, teso di aver annunciato, ho annunciato già a questo Consiglio Comunale che il progetto di massima del piano urbanistico generale è stato già protocollato nei giorni scorsi al Comune di Palagiano, anche per correttezza rispetto a questo Consiglio Comunale che si accinge ad approvare all'unanimità questo rinvio. Penso che sia importante assicurare tutti che fino al termine, alla fine di ottobre, diciamo così, nelle more dell'acquisizione del parere, il piano urbanistico generale non sarà portato in Consiglio Comunale. Penso che sia un atto dovuto, perché altrimenti avremmo soltanto perso tempo oggi. Ovviamente poi successivamente ognuno potrà esprimere il proprio parere e determinarsi come meglio riterrà determinarsi dopo l'arrivo del parere che qui stiamo chiedendo.
Se non ci sono interventi, stante anche l'incontro con i capigruppo, direi di procedere per dichiarazione di voto.
Una Prego. Cosa sola, fa piacere quando il sindaco dice appunto che magari per ogni punto si potesse ragionare allo stesso modo. Sindaco, noi ce la mettiamo tutta, cioè anche al punto precedente. Il vice sindaco sa quanto a me è dispiaciuto fare determinate scelte, però le cose devono essere fatte allo stesso modo sempre. Quindi se anche per questo caso abbiamo chiesto un parere tecnico e legale, avremmo potuto farlo anche per il punto precedente, a nostro avviso. Quindi voglio dire, è giusto, ecco, quando c'è un dubbio o una qualsiasi interpretazione, potevamo aver chiesto chiarimenti anche per il punto precedente, saremmo stati sicuramente tutti più tranquilli. Grazie.
Sì, però le due cose non sono identiche. Però ecco, ma no, consigliere Contento, giusto per chiarire questo. La politica è fatta anche di polemica e di provocazione, e la polemica e la provocazione a volte ci aiuta anche a crescere. Spero che sia così. Nel fatto in questione, però, nel precedente punto all'ordine del giorno, abbiamo avuto tutti la possibilità, per oltre un anno e mezzo, nelle singole commissioni dove ognuno di noi c'è, di vedere gli atti e di farsi un'idea. Sempre in quel punto c'è un parere positivo dell'ufficio tecnico. Voi avete...
No, sindaco, io penso che stiamo un po' divagando rispetto al punto all'ordine.
Giusto per creare serenità nel Consiglio.
Sì, ma rischiamo di alimentarla.
Non
io
ci
direi,
la parola.
Un attimo solo, sindaco. Io direi di andare avanti per dichiarazione di voto.
Mi sembra che
il sindaco sia stato abbastanza...
Voglio soltanto dire, Presidente, che le due questioni sono diverse e che i consiglieri comunali di opposizione, per quanto riguarda il piano di legislazione in B1B, hanno avuto gli atti a disposizione per poter puntualmente
Perfetto.
Verificare la rispondenza alla legittimità di quell'atto.
Allora, per dichiarazione di voto, Gesualdo per l'Ulivo.
Sì, il gruppo di maggioranza dell'Ulivo accetta la decisione della conferenza dei capigruppo.
Teutonico per la Margherita.
Teutonico per il gruppo La Margherita, annuncia voto favorevole.
E il consigliere Casamassima per Oltre il Polo. Sulla proposta di rinvio siamo... E se fuori tempo... Allora, il consigliere Casamassima per Oltre il Polo.
Favorevole.
Consigliere Casamassima.
Ho detto favorevole.
Ah, il consigliere Mellone.
Favorevole.
La signora Contento.
Favorevole.
Il consigliere Bompane. Metto ai voti la proposta del sindaco di rinviare il rinvio del punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole?
No,
chi
scusate,
è contrario? Finiamo prima di votare e poi fai un intervento.
No, scusa,
all'altro.
Siccome io devo fare dichiarazione di voto,
allora,
volevo partecipare
allora, attimo,
a questo voto, adesso non partecipo, volevo votare e fare che cazzo
allora,
voi.
Scalera, le tue dichiarazioni di voto, Scalera, le ha fatte il tuo capogruppo, se tu devi fare dichiarazioni di voto difformi da quelle che sono le indicazioni del tuo capogruppo, allora le puoi fare. Allora possiamo rivotare per piacere sul punto, sulla richiesta di rinvio? E non abbiamo voluto, cioè io non ho contato bene, c'è stato un attimo come al solito il consigliere Scalera, oggi è un po' irritato. Allora...
Presidente, chiedo scusa, soltanto una cosa che mi era sfuggita. Nel deliberato, quindi quando mettiamo che abbiamo messo
sì.
ai voti la proposta di rinvio, se gentilmente indichiamo anche l'impegno che questo consiglio ha preso per quanto riguarda l'adozione del PUG. Grazie.
Allora, rivotiamo per non portare in consiglio il PUG, per non portarlo prima ancora che non sia arrivato il parere provveditate dei tecnici incaricati. Sì, ha detto sì. Allora, sì, chiede di inserirlo nel deliberato, ma fa parte della stenotipia.
Quando facciamo questa proposta, votiamo i casi di rinvio.
Allora, votiamo la proposta della signora Contento.
No, del sindaco.
No, il sindaco, no, allora un attimo solo, faccio chiarezza di quello che è successo, così diamo possibilità anche al segretario di organizzare. Allora, il sindaco nel suo intervento ha precisato che il percorso del PUG sarà per un attimo congelato fino a quando non arriverà il parere pro veritate del tecnico. Non daremo corso all'adozione del PUG. La signora Contento chiedeva di mettere, mi corregga se sbaglio, di mettere l'intervento del sindaco nel deliberato.
Non è che c'è, è che...
Allora, però il punto è che ovviamente rimane agli atti del Consiglio la stenotipia e quindi l'intervento detto dal sindaco.
No, il problema è questo, che io mi sono impegnato a non proporre al Consiglio Comunale l'adozione del piano urbanistico generale fino a fine ottobre, nelle more del... Questo è l'impegno che ha preso il sindaco, se non viene sconfessato e smentito dal gruppo di maggioranza. Il fatto di metterlo nel deliberato impegna anche un organismo che non è da me rappresentato, ma è rappresentato dal Presidente del Consiglio. Ora, io penso e spero che basti l'impegno.
È una dichiarazione di intenti da parte del sindaco.
Sottoporre il piano urbanistico generale in un deliberato, quando ancora non è stato di fatto neppure discusso, e vincolarlo a un qualcosa di importante, ma sicuramente di meno importante di uno strumento urbanistico come quello, mi sembra eccessivo. Permettimi, penso che basti l'impegno in questo periodo a non adottare lo strumento urbanistico.
È sufficiente per il
consigliere? Non mischiamo troppo le cose, non le mischiamo troppo.
No, vabbè, non pensavo che la cosa potesse destare qualche problema, perché forse mentre...
Ma forse non è desta,
mentre
però...
lo chiarisci, cioè forse ti sminuisci, perché sembra come se domani il Presidente del Consiglio decide di convocare il Consiglio per adottare il punto...
È nelle mie prerogative.
Ecco, posso perché fare. Allora richiedo che venga inserito nel deliberato, scusatemi. Riportare quello che ci siamo detti in Consiglio, ripeto, non pensavo potesse restare problemi, perché a maggior ragione rafforza... No, e forse è giusto, scusami, ma è giusto e lecito che adesso siamo noi a pensare il contrario, perché altrimenti questa precisazione da parte vostra sarebbe inutile.
Il deliberato deve contenere la volontà di tutti di chiedere un parere legale, punto. Poi c'è la stenotipia, ognuno ha preso il suo impegno, ognuno ha assunto il suo impegno.
Allora, votiamo. Allora, io direi di completare i lavori di questo Consiglio Comunale. Abbiamo votato per chi era favorevole alla proposta del sindaco, adesso votiamo per chi... Allora, erano favorevoli.
Era pure avviso a votare Scalera.
No, Scalera ha abbandonato l'aula prima ancora di votare. Vabbè, è la borsa, non è lui, cioè voglio dire. Allora, Scalera è uscito dall'aula e non ha partecipato al voto.
Votiamo per non partecipare, se
non è stato avviso a votare. No, non ha votato, è uscito dall'aula prima che i consiglieri si esprimessero. Durante. Non ha votato, cioè. Allora, chi è contrario? Perché allora hanno votato favorevolmente tutti 17 persone. Chi è contrario? Chi si astiene? Allora, 17 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, il Consiglio Comunale approva. Scalera non ha partecipato al voto. Allora, non essendoci più punti all'ordine del giorno, il Consiglio Comunale si è sciolto. Salve. potete trovare la registrazione del Consiglio Comunale sul sito ufficiale del Comune di Palagiano, comunedipalagiano.it.